non solo perché abbiamo con noi Dario Berti e Laura Cagliotto, ma perché ci occupiamo di Leopardi e di Platone, quindi due personaggi di alto profilo, assolutamente al centro di quella che è la tradizione dell'Occidente. Bene, Gibaldone, che è uno dei testi più importanti di Leopardi e paradossalmente tra i più conosciuti all'estero di Leopardi e meno conosciuti in Italia, perché come in altre occasioni anche qui si tratta di un italiano non proprio digeribile. Non so se l'ultima edizione dello Gibaldone sia così praticabile. Io ho in mente solo l'edizione della Sansoni anni 80, mentre all'estero leggono Leopardi in lingua contemporanea e quindi estremamente più facile da gestire. C'è stato tutto un revival in ambito anglosassone dello Gibaldone di Leopardi, per intenderci, recentemente. Mentre di Platone non occorre dire nulla, se non che le edizioni si susseguono di volta in volta e più di un'occasione anche qui tra i nostri invitati sono state persone autorevolissime in ambito dello studio di Platone. L'ultimo di costoro è stato il professor Migliori di Macerata e poi il professor Fronterotta da Roma, che hanno tutti e due fatto due interventi su Platone. Bene, allora intanto la parola a Dario. Come al solito c'erano degli handout?
Sì. Allora, io non ce l'ho perché non mi funziona la stampante a casa.
Ma se avevi, potevamo stamparla.
Non sapevo c'era questa possibilità.
Se mi mandavi il PDF o comunque. Comunque magari se sono testi.
Sono pochi testi, comunque darò i riferimenti mano a mano.
In caso se facciamo in tempo, dopo facciamo una stampata. Per te sei riuscita invece a ottenere qualcosa?
Sì, li ho fotocopiati adesso, sì.
Allora, strategicamente mezz'ora, 45 minuti al massimo, poi un primo quarto d'ora di dibattito e poi passiamo a Platone e vediamo se alla fine riusciamo a fare un dibattito complessivo che tenga insieme i due percorsi. A te, Dario.
Bene, grazie, buonasera, grazie di essere venuti. Per me è una bella occasione questa perché ho la possibilità di parlare di Platone dopo tantissimo tempo.
Di Leopardi.
Dopo tantissimo tempo che non me ne occupavo. Ho letto come tutti voi Leopardi per la prima volta quando ero alle scuole superiori e mi ricordo che già allora ebbe su di me una grossa impressione, fece su di me una grossa impressione. E poi lo riscoprii quando mi sono iscritto all'università qui a Ca' Foscari. Quelli erano gli anni in cui c'era fra gli altri anche Emanuele Severino che insegnava e chi di voi ha studiato a Ca' Foscari, ma forse anche chi non ha studiato a Ca' Foscari, saprà che Severino ha nel corso degli anni dedicato due ponderosi tomi alla filosofia di Leopardi. Dico filosofia proprio perché il focus, diciamo, di questi saggi era proprio un tentativo di esaminare, di analizzare in modo approfondito quello che Leopardi dice nello Gibaldone.
Ci viene arrivo un terzo.
E in arrivo su Leopardi. Questo mi fa molto piacere. Quindi l'ho riscoperto negli anni dell'università dove ho appunto avuto occasione per la prima volta di leggere lo Gibaldone. Ed è molto vero quello che diceva il professor Maso poco fa, che lo Gibaldone è un testo di cui tutti conoscono l'esistenza, di cui qualcuno forse ha letto qualche brano, qualche passaggio sporadico qua e là, ma che pochissimi hanno avuto l'ardire e il coraggio di affrontare da cima a fondo. Io ho avuto questo coraggio e sono sopravvissuto. L'ho letto la prima volta veramente da cima a fondo quando ero all'università Devo dire che è stata una delle letture più entusiasmanti e più straordinarie della mia vita. Tanto che poi decisi anche di farci una tesi sopra. Avevo il relatore ideale a Ca' Foscari, che era Severino, quindi gli chiesi se andava bene se una tesi su Leopardi. Lui accettò ben volentieri, questo mi diede occasione anche di approfondire altri aspetti della filosofia di Leopardi e di leggere anche un po' di letteratura critica, che non guasta mai. Devo dire che sulla critica in Italia abbiamo dei lavori di altissimo livello, soprattutto per quanto riguarda il Leopardi poeta, anche se questa distinzione tra Leopardi poeta e Leopardi filosofo non ha moltissimo senso. Ci sono alcuni ottimi, bellissimi lavori sul Leopardi filosofo, però sono, diciamo, almeno così, meno numerosi, stanno aumentando in questi ultimi anni. Ed è vera anche un'altra cosa che diceva Maso, e cioè il fatto che Leopardi è stato proprio recentemente scoperto, non dico riscoperto, ma scoperto per la prima volta nei paesi di lingua anglosassone, perché è stato da poco tradotto dall'inizio alla fine allo Zibaldone, di cui non sapevano niente gli inglesi e gli americani, e pare che sia diventato una specie di best seller in quei paesi, con ottime recensioni. Leggevo da qualche parte che cominciano a paragonarlo già a Dostoevsky, a Nietzsche, quindi credo che in futuro la figura di Leopardi sarà destinata a ingrandirsi sempre di più nell'immaginario collettivo. La lezione che farò oggi è incentrata appunto su questo testo, che, come sapete, non è un testo che Leopardi aveva pensato per la pubblicazione, è un enorme, smisurato mostro di inchiostro e di carta, così lo chiamava Pietro Citati, di più di 4.000 pagine, credo 4.700 e rotte pagine, che Leopardi ha scritto nel corso della sua vita. Ha iniziato da adolescente e poi, con varie interruzioni, proseguito per diversi anni. Ci sono dei periodi, se voi andate a vedere le date, in cui la sua attività su questo testo era intensissima, era capace di scrivere 15-20 pagine al giorno, in una prosa bellissima, oppure c'erano dei mesi o addirittura degli anni in cui non scriveva niente, se non qualche nota filologica qua e là. È un testo di cui è molto difficile parlare, perché appunto si occupa di una vastissima quantità di temi. Si va dalla critica letteraria alla poesia, a osservazioni sul costume, sulla morale, alla filosofia, alla metafisica, alla storia. Leggendo questo testo uno si rende conto veramente della enorme, smisurata, come diceva il Giordani, spaventevole conoscenza e preparazione di Leopardi. Quindi io non posso certamente avere la pretesa qua neanche di tentare di riassumere i temi di cui si parla. Ho deciso di scegliere un filo conduttore, un tema come filo conduttore, e di attraversare, usando questo filo conduttore, l'intero Zibaldone. Il tema che ho scelto è uno dei più importanti, se non il più importante, da un punto di vista filosofico, che è il tema della natura. Bene. Perché io trovo molto interessante la riflessione che Leopardi fa sul tema della natura, soprattutto se ne seguiamo l'evoluzione. È molto interessante perché, a mio modo di vedere, Leopardi è forse il primo pensatore, però qua ci sono delle persone che sono molto più dotte di me, quindi magari mi correggeranno, che pensa, arriva alla fine dello Zibaldone a pensare che la natura non sia un cosmo, non sia cioè un ordine, non sia cioè un sistema costituito da un insieme di parti che concorrono al funzionamento del tutto e al bene, ma sia una sorta di metastasi, espressione questa che non è di Leopardi ma che prendo a prestito da Gesualdo Bufalino, una metastasi, un mostro deforme che è capace solo di produrre nelle creature che lo abitano dolore e sofferenza. Tutto questo senza che vi sia alcuna intenzione da parte della natura di fare questo. Questo accade semplicemente perché la natura è appunto una metastasi, è qualcosa che accade senza che vi sia un disegno o un progetto dietro. E quindi la sofferenza accade così come accadono tante altre cose. La cosa interessante è che Leopardi non perviene se non nell'ultimissima parte dello Zibaldone a questa convinzione. Prima, per molti anni, lui cerca, e mi verrebbe da dire anche disperatamente, di trovare un modo di salvare quella immagine classica, tradizionale, della natura intesa come ordine orientato o finalizzato al bene. Cerca di farlo, cerca varie soluzioni, ma mano a mano che passano gli anni si rende conto che tutte queste soluzioni non funzionano, e finché alla fine arriva a riconoscere quello che per lui stesso è mostruoso, cioè il carattere assolutamente contraddittorio e insensato della natura. E andiamo per ordine. Vorrei cominciare con una osservazione di carattere, se volete, psicologico, metodologico. Non è affatto scontato pensare che la natura sia ordinata, anzi che la natura non sia ordinata al bene. Perché almeno a un'osservazione superficiale noi potremmo facilmente essere indotti a pensare il contrario. Per esempio, se voi osservate il rapporto che c'è tra un organismo vivente e l'ambiente che lo circonda, ci verrebbe da dire che c'è una sorta quasi di armonia prestabilita tra i due. Ad esempio, io ho bisogno di bere per sopravvivere e guarda caso in natura io trovo l'acqua. Io ho bisogno di luce per vedere le cose e guarda caso c'è il sole che mi fa vedere le cose. Quindi, a un'osservazione molto superficiale, un'osservazione molto superficiale potrebbe indurre a credere che vi sia una sorta di armonia prestabilita tra i viventi, diciamo così, e il mondo. Quindi una prima domanda che noi dobbiamo farci è: che cosa potrebbe mai aver indotto Leopardi, giovanissimo, a dubitare di questa idea, che è un'idea che attraversa come un fiume carsico la storia dell'uomo e che probabilmente si perde anche nella preistoria. Risposta ci arriva nell'unico modo in cui avrebbe potuto arrivare a questa conclusione un pensatore prima di Darwin, e cioè attraverso l'introspezione, guardandosi dentro. Un'altra delle cose che non ho detto sullo Zibaldone, ma che meriterebbe di essere approfondita, è che lo Zibaldone è un testo ricco di acutissime e profondissime osservazioni psicologiche. Potrebbe anche quasi, uno potrebbe ricavare una specie di antologia dello Zibaldone intesa come manuale di psicologia. E aveva questa capacità introspettiva Leopardi di esaminare non solo i sentimenti degli altri, ma anche i propri stessi sentimenti, con una freddezza e una lucidità che certe volte impressiona, perché lui rimaneva freddo e lucido anche quando descriveva la propria disperazione, ad esempio. Sembra quasi di vedere un medico anatomista che fa un'autopsia di un cadavere. Il cadavere è lui, però. Ecco, che cosa nota Leopardi quando si guarda dentro, per così dire? Si accorge di un fatto che è in realtà sotto gli occhi di tutti noi, ma al quale forse non riflettiamo abbastanza. Cioè il fatto che l'uomo, anche quando non è turbato da nulla, anche quando cioè non c'è nulla che possa giustificare uno stato di sofferenza, anche in questo caso l'uomo tende a soffrire. Questa osservazione di Leopardi è stata curiosamente confermata da un recente esperimento che è stato fatto dall'Università di Stanford e di cui forse avrete letto qualcosa sui giornali. L'esperimento era semplicissimo e consisteva in questo: si prendevano dei soggetti, li si metteva in una stanza senza nessun tipo di distrazione, quindi questi non avevano tablet, non avevano telefonini, niente televisione, niente giornali, niente, neanche le finestre per guardare fuori quello che succedeva, e questi soggetti potevano scegliere se rimanersene lì per un certo tempo oppure autosomministrarsi delle leggere scosse elettriche. Quindi la scelta è star lì fermo senza far niente, non potevano neanche dormire, oppure la sofferenza. Ebbene, il risultato dell'esperimento è che la stragrande maggioranza di queste persone preferiva di gran lunga soffrire piuttosto che non fare niente. Ecco, questo esperimento è una specie di conferma a posteriori, potremmo dire, dell'osservazione che fa Leopardi, il quale proprio all'inizio dello Zibaldone, siamo a pagina 174-175, la numerazione che io vi do adesso, questa è una convenzione in uso tra gli studiosi di Leopardi, è la numerazione autografa di Leopardi. Qui stiamo parlando cioè delle pagine numerate da Leopardi stesso nello Zibaldone, che possono o non possono corrispondere naturalmente alle pagine che trovate in un'edizione qualsiasi. Quindi le pagine sono 174 e 175. Sentite cosa dice Leopardi. Dice: poniamo un uomo isolato, vedete, sembra quasi l'esperimento, senza nessuna occupazione spirituale o corporale e senza nessuna cura o afflizione o dolor positivo. Qui per dolor positivo intende senza che io abbia un dolore oggettivo, qualcosa per cui uno debba veramente soffrire, un dolore fisico o una sofferenza anche spirituale causata da una qualche causa individuabile. O annoiato dalla uniformità di una cosa non penosa né dispiacevole per sua natura. E ditemi, per che motivo quest'uomo deve soffrire? Eppur vediamo che soffre e si dispera e preferirebbe qualunque travaglio a quello stato. Ecco, questo è il problema da cui sorge, a mio modo di vedere, l'intera riflessione di Leopardi sulla natura. Se la natura è veramente, come ci dicono i poeti e i filosofi, un ordine finalizzato al bene, allora ci si aspetterebbe che un essere umano, una creatura, lasciata in stato di quiete, senza che vi sia nulla che lo turbi, sia contento del proprio stato. Però non accade questo, accade che quando noi ci troviamo in questo stato, senza alcun dolor positivo, noi soffriamo. E allora questo solleva un'importantissima domanda: quale potrebbe essere la causa di questa sofferenza? E ci si apre di fronte a questo problema subito un dilemma che adesso vi indico, ed è questo. Perché o diciamo che c'è un'armonia prestabilita nella natura, ma allora dobbiamo spiegare da dove salta fuori questa infelicità apparentemente senza cause. Questa è la prima alternativa. L'altra alternativa, molto più drammatica, è quella di dire che non c'è alcuna armonia prestabilita nella natura e che quindi la nostra infelicità è una prova del fatto, e appunto la nostra infelicità è una prova del fatto che la natura non è un ordine, non è un cosmo. Per molto tempo Leopardi cercherà di seguire la prima strada, perché nemmeno lui vuole accettare l'idea che la natura sia qualcosa di mostruoso. E troverà nel corso degli anni due soluzioni al dilemma, due soluzioni che andrà però, come vedremo, scartando. La prima soluzione la trova subito, ma è una soluzione che scarta dopo pochi mesi, ed è la seguente. Il motivo per cui l'uomo soffre anche quando non c'è nessuna causa positiva, nessun dolore positivo che lo fa soffrire, è, dice Leopardi, la prova del fatto che l'uomo non è fatto per questo mondo. E cioè la sua infelicità è la prova del fatto che egli, l'uomo, aspira a un tipo di felicità superiore, a un tipo di felicità ultraterrena. E quindi in questa primissima fase dello Zibaldone Leopardi dice: l'infelicità senza cause è una prova dell'immortalità dell'anima. Ora, questa, ecco qua, un brevissimo passaggio: tutto è o può essere contento di se stesso, tutto qua si riferisce agli altri animali, no? Eccetto l'uomo, il che mostra che la sua esistenza non si limita a questo mondo come quella delle altre cose. Quindi la nostra infelicità è la prova dell'immortalità dell'anima. Ovviamente questa teoria implica che vi siano due diversi tipi di infelicità possibili. Abbiamo un primo tipo di infelicità che è quella che ha delle cause che noi possiamo rintracciare nel mondo. Per esempio, se io mi faccio male fisicamente ho un buon motivo per essere infelice, oppure se mi accade un lutto o qualche cosa che mi fa soffrire, ho un'altra causa, un buon motivo per stare male. Questa è quella che potremmo chiamare l'infelicità materiale. Ma accanto a questo primo tipo di infelicità, che è comune anche agli animali, agli altri animali, dice Leopardi, c'è quell'infelicità che potremmo chiamare infelicità metafisica, che sopraggiunge anche quando non ci sono gli altri tipi di infelicità. E questo secondo tipo di infelicità per Leopardi sarebbe la prova dell'immortalità dell'anima. Poi c'è, tra queste due tipi di infelicità, c'è anche una differenza qualitativa, se volete, nel senso che la prima forma di infelicità, quella materiale, è una infelicità che Leopardi chiama piena. È un dolore positivo, è un dolore pieno, mentre la seconda infelicità, quella senza cause apparenti, è un'infelicità vuota, e Leopardi chiamerà noia questo secondo tipo di infelicità. La noia è un sentimento di vacuità, di vuotezza di tutte le cose. Sentimento, dice Leopardi in queste prime pagine dello Zibaldone, della nullità di tutte le cose. Con questa espressione lui non intende dire ovviamente e banalmente che le cose sono nulla. Intende dire che le cose sono nulla rispetto al mio desiderio. Cioè che nessuna cosa è capace in quanto tale di soddisfare il mio bisogno di felicità, ed è per questo che sono infelice. Questa prima teoria, che è conosciuta da pochissimi, viene abbandonata quasi subito, perché Leopardi si rende conto che non è affatto necessario postulare l'immortalità dell'anima per spiegare l'infelicità, quella che abbiamo chiamato l'infelicità metafisica. È un passaggio non necessario. Anzi, si convince Leopardi che noi possiamo spiegare l'infelicità dell'uomo in modo anche la noia, quindi anche la nullità di tutte le cose, in modo assolutamente materiale, con una diversa teoria del desiderio e dell'uomo. Ed è questa la fase in cui Leopardi, a partire da pagina 165 dello Zibaldone, formula la famosa teoria del piacere, che troviamo proprio all'inizio dello Zibaldone, pagina 165 su 4000 e rotte pagine, va bene? Che cosa dice la teoria del piacere? Leopardi proprio all'inizio dice: il desiderio illimitato dell'uomo di felicità non è un indizio o una prova della sua immortalità, non è il segno del fatto che noi aspiriamo a oltrepassare i limiti di questa realtà materiale, ma è, dice, ingenito o congenito con l'esistenza animale, cioè fa parte della nostra animalità, è qualcosa che nasce, che ha la sua radice nella nostra animalità, e quindi è qualcosa che noi abbiamo in comune e che, anzi, che gli animali hanno in comune con noi. È ingenito o congenito vuol dire che questo desiderio illimitato di felicità, che poi è la causa della nostra infelicità, fa parte della nostra vita tanto quanto lo è il mangiare, tanto quanto lo è il respirare. Non c'è un momento, se ci pensate, nella nostra vita in cui il nostro bisogno di mangiare viene soddisfatto una volta per tutte. Cioè non c'è il pasto che risolve la fame. Noi possiamo placare la fame, possiamo estinguerla per un po' di tempo mangiando, però poi, siccome il bisogno di mangiare fa parte della nostra natura, questo bisogno si manifesterà di nuovo e quindi noi dovremo di nuovo cercare di soddisfare questo bisogno. Con respirare accade esattamente la stessa cosa. Ecco, Leopardi in questa fase tenta una soluzione, diciamo così, materialistica, che consiste nel dire appunto anche questo nostro desiderio fa parte della nostra natura, quindi non c'è niente di misterioso, non c'è niente di metafisico. Ora, se però lui si fosse limitato a dire questo, la conclusione che ne sarebbe seguita immediatamente è questa: se da una parte l'uomo ha in sé un desiderio illimitato di felicità, dove illimitato vuol dire in quel senso, non nel senso che aspira a Dio, non nel senso che aspira all'infinito, ma nel senso che continua all'infinito. Se da una parte ci fosse questo desiderio e da un'altra parte un mondo incapace di soddisfare questo desiderio, allora l'uomo e gli animali sarebbero costitutivamente infelici e torneremo a dire che la natura è contraddittoria. In questa fase Leopardi esclude che si possa dire una cosa del genere e quindi aggiunge, subito dopo aver descritto il desiderio e la natura del desiderio umano, una sorta di corollario. Dice: accanto a questo desiderio, la natura nel suo magisterio ci ha dato anche una facoltà immaginativa che ci consente di immaginare le cose che non sono in un modo in cui le cose non sono. Per cui quei piaceri illimitati che io non posso trovare nella realtà, dice Leopardi, li potrò trovare nella mia immaginazione. L'immaginazione è una sorta di, se volete, una brutta metafora, ma una sorta di palliativo che la natura ci ha dato nella sua bontà, nel suo magisterio, dice Leopardi, per far sì che noi possiamo anche in questa vita essere felici. Certo, questo vuol dire però che la felicità consiste nelle illusioni e che la felicità dura fin tanto che durano queste illusioni. Ma attenzione, perché qualora l'uomo avesse la curiosità di conoscere e di sapere come stanno veramente le cose e quindi di fare filosofia, il destino è quello della distruzione delle illusioni. Attenzione, nel giorno in cui l'uomo dovesse distruggere le sue illusioni e dovesse accorgersi che le sue illusioni sono appunto delle illusioni, ecco che l'uomo precipiterà automaticamente nel dolore e nell'infelicità. E Leopardi in questa seconda fase, che è quella che alcuni chiamano secondo me un po' impropriamente del pessimismo storico, questa seconda fase dura per quasi tutto lo Zibaldone, cioè l'uomo non era destinato all'infelicità perché la natura gli aveva dato le illusioni, poi però per una serie di cause accidentali si è messo a filosofeggiare e la filosofia ha distrutto le illusioni e allora l'uomo si è trovato da una parte a riconoscere la nullità di tutte le cose, da un'altra parte a non potersi liberare di questo desiderio illimitato di felicità. conclusione, quindi noi moderni, noi filosofi, siamo destinati all'infelicità. Tutto questo dura fino a un giorno molto preciso, perché Leopardi scrive proprio la data di quel giorno, che è l'11 maggio del 1824, e siamo nell'ultima parte dello Zibaldone, addirittura a pagina 4087. Quindi notate il tempo che è trascorso da pagina 165 e seguenti, dove inizia la teoria del piacere, a pagina 4087. In questa notazione, che è molto breve, Leopardi si accorge che quello che ha detto fino a quel momento non va bene, perché c'è un grosso problema. Vi leggo il passo, l'ho sintetizzato qua, è molto breve, dice: non è cosa, cioè non c'è cosa che tanto consumi ed abbrevi o renda nel futuro infelice la vita quanto i piaceri. E d'altra parte, la vita non è fatta che per il piacere. E senza di esso, la vita è imperfetta, la vita. Perché immaginate cosa vuol dire vivere senza nessun piacere, vuol dire che la vita non ha nessun senso, è imperfetta, dice. E però d'altro canto non c'è cosa che abbrevi la vita quanto i piaceri. Perché manca, se la vita mancasse del piacere, dice, manca del suo fine, ed è una continua pena, perché ella è naturalmente e necessariamente un continuo e non mai interrotto desiderio e bisogno di felicità, e cioè di piacere. E poi conclude con questa domanda: chi mi sa spiegare questa contraddizione in natura? Qui notate il modo molto forte con il quale Leopardi si esprime. Lui parla proprio di contraddizione in natura. Questa osservazione che lui sta facendo lo porterà brevissimamente, come spesso accade nello Zibaldone, cioè Leopardi nello Zibaldone ha delle intuizioni e da lì poi subito sviluppa tutte le conseguenze che da quell'intuizione derivano, ed è la seguente: finora abbiamo dato per scontato che il piacere fosse un bene per l'uomo, il che è sicuramente, perché come Leopardi dice in questo pensiero, una vita che sia completamente privata di qualunque forma di piacere non meriterebbe nemmeno di essere vissuta. Quindi dobbiamo certamente dire che il piacere è un bene, ma il piacere è anche un male, perché, per esempio, adesso vi farò alcuni esempi che ha in mente Leopardi, il piacere può al tempo stesso abbreviare e rendere nel futuro infelice la vita. E questo pone un problema molto grosso, perché provate a pensare, se la natura fosse stata in qualche modo disegnata, o se la natura fosse stata veramente benigna, non avrebbe mai permesso una cosa del genere. Non avrebbe cioè mai permesso che una cosa che è essenziale per la nostra felicità contemporaneamente produca anche l'infelicità delle creature. E gli esempi che lui ha in mente sono, ad esempio, gli abusi del cibo, e ne parla, è bellissimo mangiare, è uno dei piaceri della vita, è il mangiare, eppure se io dovessi assecondare questo mio bisogno, questo mio desiderio in modo sfrenato, ne seguirebbero delle conseguenze dolorose. Perché accade questo? Noi siamo abituati a darlo per scontato, ma chiediamocelo veramente. Ma perché accade questo? Se il mondo è perfetto e finalizzato al bene, non dovrebbe accadere questo. Dovrebbe accadere che quanto più io godo di quel piacere, tanto meglio sto. O il bere, dice Leopardi, il bere nuoce alla salute. Poi fa alcuni esempi dove dice: ci sono dei casi in cui un piacere è un male per le conseguenze che ne derivano, oppure un dolore è un bene per le conseguenze che ne derivano. Lui fa l'esempio dell'arto che deve essere amputato per evitare una cancrena. In quel caso è chiaro che subire un'amputazione non è una cosa piacevole, anzi può essere molto dolorosa, specie se pensiamo ai tempi in cui scriveva Leopardi, tempi in cui cioè non conoscevano l'anestesia o cose del genere, quindi tagliare un braccio era dolorosissimo. Eppure questo male, questo dolore, è un bene per le conseguenze che ne derivano. Quindi noi siamo di fronte a questa specie di paradosso e dobbiamo dire che da un lato l'assenza del piacere causa infelicità. Una vita senza piacere è infelice. Da un altro lato che la presenza del piacere causa infelicità. Quindi non c'è nessuna via di uscita. Come possiamo risolvere, dice Leopardi, chi mi spiega questa contraddizione? E la conclusione alla quale perviene Leopardi è appunto questa, che è una contraddizione. E cioè che in natura sono presenti, questa che è la prima di cui Leopardi si accorge, ma molte altre contraddizioni, molte altre cose. Cioè se noi ci liberiamo un po' da questa immagine che abbiamo ricevuto in eredità dai nostri padri, dai nostri nonni, dai poeti, dalle religioni, della natura come un ordine perfetto, e la guardiamo, ci rendiamo conto che la natura è un sistema che pullula di contraddizioni. Ad esempio, adesso vi leggo questo passo e poi chiudo perché ho finito, credo di essere rimasto abbastanza nei tempi. È molto bello, si trova verso la fine dello Zibaldone a pagina 4204-4205. E in questo passo Leopardi fa un elenco di contraddizioni e dice: contraddizioni innumerabili, evidenti e continue si trovano nella natura. La natura ha dato ai tali animali l'istinto, le arti, le armi da perseguitare e assalire i tali altri animali. Cioè, da un lato la natura dà ad alcuni animali armi per assalire e perseguitare altre specie animali. A questi che sono perseguitate, le armi da difendersi e l'istinto di prevedere l'attacco, di fuggire, di usare mille diverse astuzie per salvarsi. Quindi qual è l'intenzione della natura qui? La natura ha dato agli uni la tendenza a distruggere, agli altri la tendenza a conservarsi. La natura ha dato ad alcuni animali l'istinto e il bisogno di pascersi di certe tali piante, frutta, eccetera, ed ha armato queste tali piante di spine per allontanare gli animali. Cioè da un lato io ho il bisogno di mangiare questo frutto, da un altro lato la natura però ha dato al frutto le corazze, i pungiglioni per impedire di essere mangiato da me. Scusate, ma ho perso. Ed ha armato queste tali piante di spine per allontanare gli animali, queste tali frutta di gusci, di bucce, di inviluppi d'ogni genere, d'artificiosissimi e diligentissimi, o le ha collocate nell'alto delle piante. La natura ha creato le pulci e le cimici perché ci succino il sangue, e a noi ha dato l'istinto di cercarle e di darne strage. L'enumerazione di tali ed analoghe contrarietà si estenderebbe all'infinito ed abbraccerebbe ciascun regno, ciascun elemento e tutto il sistema della natura. Io avrò torto, senza dubbio, ma la vista di tali fenomeni mi fa ridere. Qual è il fine? Qual è il voler sincero e l'intenzione vera della natura? Vuole ella che il tal frutto sia mangiato dagli animali o che non sia mangiato? Se sì, perché l'ha difeso con si dura crosta e con tanta cura? Se no, perché ha dato ai tali animali l'istinto e l'appetito e forse anche il bisogno di procacciarlo e mangiarselo? Intanto che i naturalisti e gli ascetici, esaminando le anatomie dei corpi organizzati, andranno in estasi di ammirazione verso la provvidenza per la infinita artificiosità ed accortezza delle difese di cui li troverà forniti, io finché non mi si spieghi meglio la cosa, paragonerò la condotta della natura a quella di un medico, e qua Leopardi cita un caso personale, sapete che ha sofferto nella sua vita di gravi e numerosissimi problemi di salute, stai dicendo, finché non mi spiegheranno tutte queste contraddizioni, io paragonerò la condotta della natura a quella di un medico che mi è capitato, e dice, un medico il quale mi trattava con purganti continui ed intendendo che lo stomaco ne era molto debilitato, mi ordinava l'uso di decozioni di china e di altri attonanti per fortificarlo e minorare l'azione dei purganti, senza però interrompere l'uso di questi. Ma, diceva io umilmente, l'azione dei purganti non sarebbe minorata senz'altro se io ne prendessi de meno efficaci o in minor dose, quando pur debba continuare ad usarli? Dunque, da queste osservazioni, la conclusione alla quale Leopardi perviene è quindi la seguente: la natura non ha affatto in vista la felicità delle creature viventi che lo abitano. E ciò non toglie però che ciascun essere vivente abbia per suo fine, per suo scopo, la felicità. Quindi noi miriamo a una felicità che però in natura non possiamo trovare. E questo è precisamente, appunto, la fine, il tramonto di un'idea antichissima e che secondo me Leopardi per primo, come dicevo, fa tramontare. Basta, grazie.
Grazie a Dario per questa innovativa presentazione di Leopardi, e chiederei però a Dario di passarmi il PDF di questo testo, di questa raccolta di testi che ha citato.
Sì.
Li inserirò nel sito della SFI di Venezia, quindi basta che con Google andiate in www, eccetera, cercate SFI Venezia e all'interno degli appuntamenti di oggi troverete tra qualche giorno il testo leopardiano che è stato letto e che quindi potrà essere da voi scaricato e meditato, magari anche con l'intenzione dell'edizione a cui hai fatto riferimento.
Sì.
È stata pubblicata in italiano non molti anni fa, comunque, questa qua.
Io uso quella di Rolando Damiani dei Meridiani, che è una delle più recenti.
Che abbiamo qui una tradizione di studiosi di Leopardi notevole, perché anche Rolando Damiani insegna in questa università, oltre a Severino, no? Che ci ha insegnato negli anni passati. Va bene, dunque apriamo il dibattito intorno a questo tema, ci diamo un quarto d'ora, non di più. Eventualmente poi ritorniamo dopo la conclusione del secondo intervento, perché non vorrei che altrimenti si perdessero le fila di questo primo, dato che Platone è un altro che riesce ad affascinare e quindi poi sopraffare anche Leopardi. Chi vuole intervenire? Chiedere chiarimenti, chiedere lumi, chiedere che rilegga qualcosa?
Posso farle anche una domanda? Vediamo prima se il caso.
Aspettiamo un attimo ancora, sì, per vedere se qualcuno degli studenti. Voi studenti leggete Leopardi? Oppure è rimasto solo qualcosa legato alla cinematografia e a ricordi di scuola media?
Poi io posso dire una cosa, cioè, oggi è accaduta una cosa stranissima, che è venuto un gruppo di miei ex studenti, spontaneamente, senza che io chiedessi o li invitassi a venire, il che dimostra l'esistenza della pulsione di morte, secondo me.
Sì, poi sono venuti l'11 del 5.
Sì.
L'11 del 5,
oggi è il 12 del 5.
Il giorno dopo
lo svelamento della contraddizione.
Esatto.
Tu dicevi, sì, che questa osservazione giustamente Leopardi le fa prima di Darwin.
Sì.
Allora, se avesse letto Darwin, ma non Darwin delle origini, tutti i dibattiti che c'è stato dopo Darwin, che è molto attuale, avrebbe capito che quelle spine, quei veleni, le piante se le sono fatte, soprattutto perché c'è tutto un discorso di paleontologia che è andato avanti, quando c'è stato l'emergere dei dinosauri che stavano distruggendo tutto il regno animale, perché mostruose, allora sembra che dal punto di vista evolutivo qualcuno abbia interessato a dire facciamoci respiro, ma ad esempio se puoi è incredibile perché quella cosa che dice lui è stata dimostrata dalla paleontologia, cioè le sequoie sono diventate 90 metri perché i dinosauri erano 30, no? Alcune sono diventate velenosissime. E invece altre hanno detto no, facciamo l'alleanza con uno stupidotto, che è l'uomo, perché il grano si è alzato quando noi siamo diventati erecchi e dice questo ci mangia, e poi siccome le piante hanno un problema, che non possono deambulare, ma deambulano attraverso gli animali che ingeriscono i semi e poi le portano. E quindi non è casuale che le erbe e soprattutto il grano è diventato la pianta. Questo per dire che cosa? Che in questo ragionamento in effetti è vero che non c'è una finalità nella natura, no? E quindi io sono leopardiano perché adesso sono tutti leopardisti, no? Quindi secondo me in questo discorso dei leopardi qualche cosa non dovrebbe dimenticare l'Islanda, cioè un signor di Recanati che fa un riferimento ai vulcani islandesi e che si ricordava 3 anni fa, i vulcani islandesi hanno bloccato per 2 anni, per 2 mesi, tutti gli aeroporti d'Europa. Questo già ci dovrebbe far capire la grande intuizione che aveva, la natura professione sarà frega di noi. Però, secondo me, c'è un ragionamento di economia politica che la natura, in effetti, se ne strafrega, ma anche delle sue leggi, che hanno a che fare con la biodiversità. Forse che gli sarebbe molto piaciuto che la maggior parte degli esseri viventi in natura sono gli insetti, quindi non sono i dinosauri che si sono estinti, che quindi poi c'è una regola che permette di dire alla natura, e questo forse sarebbe piaciuto perché lui, se ti ricordi, fa anche il discorso dell'amicizia, no? Come lavoro, e che quindi ci sono altre regole, che in questo discorso che se è vero che non è cosmico nel senso di ordinato, però esistono delle leggi in natura che quando viene compromessa la biodiversità, allora comincia a essere. Questo secondo me potrebbe, da una parte valora il senso di Leopardi, no? Che dicevi, che pensa alla natura come non è ordinata, così. Però da una parte non è vero che non sia ordinata, c'è una specie di caos deterministico che avviene a seconda dei periodi, delle glaciazioni, delle cose, cioè non è dato per sempre queste cose. Forse se noi facciamo il discorso dell'intuizione di un cosmos dato per sempre, ha ragione lui. Però invece che ha dei periodi nei quali si trova delle regole, perché questo poi è il discorso del bosone di Higgs, che è la stessa cosa, cioè se c'è Susi la supersimmetria oppure c'è il caos deterministico. Quindi da questo punto di vista lui non si pone anche che però ci sono delle leggi in natura che non sono eterne ma che permettono questo continuo adattamento anche se non metto danni. Questa è la mia domanda.
Ma sì, ci sono sicuramente delle leggi, il problema è che queste leggi accadono senza che vi sia alla base una intenzione o un disegno intelligente. Quindi la natura dal suo punto di vista può essere spiegata facendo ricorso unicamente alla causalità efficiente e eliminando completamente quella finale. Quindi...
Prego, professore.
Sì, io intanto appunto ringrazio perché questa è una presentazione con questi 3 momenti non solo estremamente lucida, ma mi sembra anche che si ascolti la mente, sia proprio frutto di un'interpretazione personale e quindi direi che varrebbe la pena farla conoscere anche più largamente. Purtroppo spesso gli studiosi di Leopardi rimangono al punto importantissimo della filologia e qui bisognerebbe riuscire a fare questo salto dalla filologia alla filosofia che qui in qualche modo si prospetta. La seconda considerazione invece riguarda la grandissima attualità di questa prospettiva, attualità non nel senso banale della moda o delle gazzette, cosa che sarebbe spiaciuta probabilmente ai Leopardi prima di tutto. E cioè oggi abbiamo scoperto un po' questo, che questo punto di vista antropocentrico, che è successo a quello prevalentemente teocentrico, nella convinzione che l'antropocentrismo sia la verità del teocentrismo, è un punto di vista che va ridimensionato che va ridiscusso. Cioè, quello che qui entra in crisi è la visione sostanzialmente provvidenziale della natura. Cioè l'idea che ha un governo provvidente, divino del mondo, che è successo una natura che sia capace in un certo senso di organizzarsi per il meglio da sé, ma soprattutto con un occhio di riguardo, potremmo dire, verso gli organismi che sono coinvolti in questa grande vicenda. Ecco, credo che questo sia un qualche cosa di, diciamo, primo livello potrebbe essere questo, l'ambivalenza della natura. E quindi la scoperta che la natura non è mater, ma di volta in volta può essere anche matrigna. Ecco la scoperta leopardiana, quindi non solo madre nel senso di soccorrevole, eccetera. Ma il secondo punto è più radicale, che la natura non è per noi sostanzialmente. Non è per noi e non solo non è per l'umano, ma non è per gli altri animali che non sono l'uomo. Quindi per gli organismi, perché non c'è particolare riguardo in questa vita. Qui la via potrebbe essere quella di dire, ecco quello che accennava prima il dottor Conti, che l'ordine c'è come momento continuo di riorganizzazione della conflittualità, cioè una specie di dialettica per cui attraverso il conflitto continuamente possono nascere delle forme organizzative, che però non sono forme benefiche per questo o per quell'organismo. Naturalmente bisogna porsi da un punto di vista, non dico dell'intero, ma dal punto di vista di equilibri molto più ampi. Allora forse si potrebbe capire una certa ratio, ma non è assolutamente una ratio che ha, come dire, un occhio particolare, una cura particolare per gli organismi. La domanda che io volevo fare è questa. A questo punto, compreso questo fatto che anche tutto quello della natura buona contrapposto all'uomo cattivo, che c'è ancora in certi autori contemporanei, è una illusione, un'assoluta illusione, una illusione che può essere anche confortevole. Basta guardare come, ecco, per esempio, lavori recenti tendono a mitizzare la vita tra i primati, poi si va a vedere che invece i primati sanno essere altrettanto divoranti reciprocamente di noi umani, quindi proprio la stessa cosa, se vogliamo. Arrivato a questo tema dell'ambivalenza, ma arrivato oltre a questo tema, ecco, la discussione non potrebbe essere proprio una discussione sul termine concetto di natura? Questa è la domanda un po'. Cioè Leopardi si domanda se in fondo il ragionare di una natura materna o benigna o matrigna presupponga sempre il considerare la natura un'ipostasi. Noi sotto il nome di natura inseriamo tantissimi fenomeni diversi che riguardano gli organismi, la vita, e forse sia proprio questo il punto della questione. In fondo anche questa stessa ipostasi natura è stata fatta per rendere più salde e più sicure forse le nostre convinzioni, ma ci troviamo di fronte a una serie di fenomeni e lo scontro con questi fenomeni molto vari, molto diversi, genera il caos e il dolore del mondo. Ecco, c'è una considerazione tra il filologico e il filosofico più profondo sulla legittimità dell'uso unitario del termine e del concetto.
Beh, ringrazio il professor Goisi per la bellissima domanda e proverò a dare una risposta sintetica, anche se la sua domanda richiederebbe un lunghissimo discorso. Io credo che se vogliamo capire che cosa avesse in mente Leopardi quando parlava di natura, dobbiamo tenere conto della sua formazione letteraria. Leopardi, prima ancora di diventare un filosofo, era un letterato, era un poeta, era un divoratore straordinario di testi classici, antichi, greci, latini, poemi cavallereschi che conosceva a menadito e che amava e che era solito rappresentare anche con i fratellini, tragedie, e aveva, secondo me, assorbito da tutti questi testi letterari una certa idea della natura che noi possiamo trovare, ad esempio, nell'Orlando innamorato, a un certo punto dove tra Orlando e, credo, Agricane, che stanno lottando tra di loro, decidono e convengono di fare una pausa per lasciare che passi la notte prima di ricominciare a combattere. Siccome c'è il codice cavalleresco, si stendono uno di fianco all'altro e uno dei due, Orlando, guardando il cielo, dice: guarda che uno è musulmano, no? Dobbiamo ricordare, l'altro è un cristiano, però almeno su questo punto i due sono d'accordo. Guardando il cielo, uno dice: guarda che bella che è la monarchia del nostro Signore. Queste cose non furono messe lì a caso, tutto ha un senso, tutto, ma sono state messe lì per il nostro fine. Ecco, Leopardi viene da questa idea di natura, e quando lui dice che lui per primo ha dovuto subire la fortissima, quando lui, parlando di se stesso, dice: io sono passato dall'erudizione al bello e dal bello al vero, questo passaggio è fortemente autobiografico e si riferisce al fatto che si è reso conto che tutti quei sogni, tutte quelle idee così poetiche che lui aveva ricevuto dai letterati sono delle illusioni. Quindi quando pensa alla natura, pensa a quel tipo di natura, la natura che noi troviamo nei miti, in Esiodo, nei poemi cavallereschi, nella Divina Commedia. Questa è la natura che non esiste, però poi il volto vero della natura si fa vedere nelle pagine dello Zibaldone alla fine.
Laura?
Sì, sì, velocemente, in merito al primo momento, quello su pagina 174-175,
sì, primo...
esperimento mentale, dove dice: poniamo un uomo isolato, eccetera, sì, eccetera. E mi sembra che questa posizione dell'isolatezza, isolamento, insomma, termine severiniano, visto che l'hai citato all'inizio, sia presupposto, nel senso che mi sembra che lo stato naturale non è lo stato dell'isolamento, no? Appunto, anche nell'esempio che tu facevi di Stanford, dicevano senza finestre, chiusi, senza nulla. In natura questo stato è uno stato artificiale, creato ad hoc. Quindi, da un lato, questa riflessione mi fa mettere un po' in dubbio questo esempio, la fondatezza dell'esempio, però la mia domanda sarebbe: ma da qualche parte Leopardi fonda l'assunto che la natura è uguale isolamento, che lo stato naturale è uno stato di isolamento, nel senso non relazionale con tutto il resto, eccetera, o è presupposto?
Ma io credo che in quel passaggio Leopardi abbia in mente... Non so se abbia in mente qualche testo letterario, probabilmente lui stava pensando a una sua esperienza autobiografica che non riferisce nel passo. Però a me viene in mente un altro celebre aforisma di Pascal, che sembra quasi, ancora una volta, dar ragione a Leopardi, che dice che l'infelicità dell'uomo nasce dal fatto che egli è incapace di starsene seduto tranquillo a casa sua in una stanza. E quindi, ed è lo stesso Leopardi a dire appunto questo, che appunto per essere felice l'uomo ha bisogno di distrazioni, e anche Pascal direbbe la stessa cosa. Certo che non possiamo starcene tranquilli in una stanza a non far niente, abbiamo bisogno di distrazioni, ma la domanda radicale che si sta facendo Leopardi è: perché abbiamo bisogno di distrazioni, quando, perché non possiamo semplicemente essere contenti del nostro stato, se non c'è nulla che ci turba? Se non c'è nulla che ci turba, allora che cosa ci turba? Se non sto male, se non mi fa male il piede, se non mi è morto il gatto, se sono sazio, se non ho fame, se non ho sonno, perché dovrei soffrire? Questa è la domanda. Quindi, poi non so, quando tu mi chiedi di fondamento,
Chiedevo questo, anche da un punto di vista terminologico, se vuoi, perché secondo me fare un'equazione, essere inquiete, essere in uno stato isolato, è un'equazione che non regge. Non riesco a comprenderla, capisci? Per quello ti chiedevo, lui la spiega in qualche modo questa cosa? Mi sembra già diversa la prospettiva di Pascal da quella di Leopardi, che Pascal dice: sei inquiete a casa mia, eccetera. Invece qui è proprio porre un uomo isolato, un uomo senza finestre, senza niente nell'esperimento.
No, ma aspetta, cioè, che Leopardi non parla dell'esperimento di Stanford, sì, cioè, non credo che avessi in mente, sì, gente chiusa, certo, in una stanza. credo che lui stesse più banalmente dicendo: pensa a un uomo il quale non ha nessun motivo per essere infelice e che nonostante questo è infelice, che poi stia chiuso in una stanza o che se ne stia sul colle dell'infinito, non credo che faccia grande differenza.
Se posso proprio permettere un momento, cioè questa posizione prima, questa, si può dire così, l'uomo non è fatto per questo mondo e come lui l'ha descritta, è esattamente la posizione del pascalino. E su questo ci sono anche dei lavori, cioè c'è un, secondo me, il grande sogno del padre di Leopardi, del tutto andato a vuoto, era proprio questo, cioè che Leopardi si fermasse a questo primo momento e diventasse in un certo senso un nuovo apologista del cristianesimo basato sul nulla, sulla sfida al nulla e superamento, ma poi naturalmente prende una via diversa. Non dimentichiamo che questa idea della stanza e del girare attorno alla propria stanza, che poteva essere paragonabile a vedere tutto il mondo, è un'idea anche dei due fratelli de Maistre, di Xavier de Maistre, il fratello di Joseph de Maistre, che è un autore molto importante della restaurazione. Bonaldo conosceva benissimo questi autori, era molto più intelligente di quanto, sì, più colto di quanto, non per nulla la grande biblioteca che aveva accumulato, lui non l'aveva fatto fruttificare tanto, ma il figlio era riuscito a farla fruttificare. Questo primo momento è un momento pascaliano che poi subisce, però mi pare di aver capito anche molto rapidamente, una torsione netta e a questo tema non ritornerà più, perché si accorge che questo legame anche con il tema dell'immortalità è molto, molto discutibile, insomma, molto, molto problematico. Non so se...
Sì, 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 assolutamente, sì, sì, sono d'accordo.
Scusa, sempre per ritornare agli autori, e il suo rapporto con Rousseau?
Il rapporto con Rousseau ha un senso nella fase nella prima e nella, soprattutto nella seconda fase del pensiero di Leopardi, sì, sì, il quale era proibito, era uno degli autori che lo Stato del Vaticano aveva bandito, ma Leopardi era riuscito comunque a procurarsi delle copie e a leggerle, a divorarle letteralmente. Allora, Rousseau è importante nella prima e nella seconda fase, cioè l'idea che la natura, che però viene interpretato da Leopardi in questo senso, la natura è buona perché ci dà le illusioni, perché ci dà questa facoltà immaginativa di vedere l'infinito dove non c'è l'infinito, di immaginare l'infinito al di là della siepe. E noi, infatti c'è una citazione proprio di Rousseau, intorno a pagina forse 56, ma mi potrei sbagliare, dove dice... la citazione è: tout homme qui pense un être corrompu, e noi siamo già tali, commenta Leopardi, noi siamo già corrotti perché pensiamo. E poi però basta, quando Leopardi perviene alla terza e ultima fase, Rousseau è già volato dalla finestra.
Io ho una domanda velocissima, se lui non ipotizza mai che sia proprio il fatto di avere tanti ostacoli in natura a essere questa la bontà della natura, nel senso che siamo...
Assolutamente, a un certo punto, certo, Leopardi arriva a dire che le preoccupazioni, questo... correre dietro ai problemi della quotidianità è uno dei modi attraverso i quali la natura previene l'infelicità metafisica dell'uomo.
Quindi anche gli ostacoli.
Perché è pur sempre meglio avere un problema concreto da risolvere che non risolvere tutti i problemi materiali e iniziare a riflettere sulla propria infelicità. Mi viene una citazione un po' blasfema, scusate per il contesto, che è quella di Battisti, che parla del sottile dispiacere che ti pervade quando tutto dovrebbe essere perfetto eppure senti che c'è qualche cosa che non quadra.
E allora su questo tema qua vi faccio ritornare a Platone, il quale in un fondamentale mito nel Politico ci dà l'idea di una sorta di demiurgo che sta in qualche modo guidando una nave, È solamente che questa nave viene condotta bene lungo il mare dell'irrequietezza finché il timoniere la sta tenendo, ma il timoniere non la tiene per sempre, perché se la tenesse per sempre tutto sarebbe in ordine, e se tutto è in ordine, che è la perfetta ipotetica felicità, non si apprezza nemmeno il fatto che si è in ordine e nella perfetta felicità. Risultato: di tanto in tanto il timoniere si ritira e va nelle sue stanze. Ne succedono di tutti i colori, il mare si gonfia, la nave sta per affondare, ma quando sta per succedere il disastro, il timoniere torna fuori, riprende la direzione e l'equilibrio si ritrova ciclicamente all'infinito. Mi pare che siamo sullo sfondo di tematiche di questo tipo. Ordine e disordine si apprezzano solo se esiste la contraddizione, altrimenti tu non ti accorgi che sei nella felicità. La felicità l'apprezzi quando sei nel momento in cui hai il confronto con qualcos'altro. Ecco, da questo tutto bene.
Grazie. Allora, vi ho preparato un handout dove c'è la traduzione in italiano e il testo in greco. Chiedo, sono 20 copie, quindi non sono abbastanza per tutti, quindi magari qualcuno condivide la lettura.
Anche questo, se mi passi, ecco. Poi
la
il nome l'ha girato, perché
sì.
Pagina.
Sono due pagine, infatti per quello ho fatto, cioè la prima che è l'italiano e la seconda che è il greco. Beh, allora intanto che ricevete le fotocopie faccio una breve introduzione. Del simposio ho scelto un passo che non è quello più noto, come magari forse...
Le firme stanno girando.
Appunto, non ho scelto il discorso di Socrate di Otima, che è quello più noto, ma ho scelto il discorso di Erissimaco, anche per creare un po' di dialettica con Dario, appunto, che quando abbiamo parlato alcuni mesi fa di questo incontro dicevamo cerchiamo di mostrare due prospettive sulla natura, in un certo senso anche antitetiche, potremmo dire, la madre che è matrigna, la matrigna che è madre, insomma, e quindi Platone e Leopardi su questo potevano funzionare molto bene. E il discorso di Erissimaco solitamente viene considerato un discorso pedante, che ha poco valore nel discorso dell'economia del discorso di Socrate e di Otima. Io non credo assolutamente questo, qui non posso difendere questa tesi, l'ho fatto in altri luoghi, però cercherò in qualche modo di portare alla luce delle tematiche fondamentali di questo discorso che a mio parere hanno anche molto a che fare con la filosofia di Platone, quindi cercherò di mostrare i punti a favore di una conformità, in certi limiti ovviamente, del discorso di Erissimaco con la filosofia platonica. Penserei di leggere prima integralmente il testo, poi fare un commento a delle sezioni specifiche e poi riassumerei dei punti chiave. Avete ricevuto tutti il testo? Se ti posso iniziare a leggere. Va bene. La medicina, dunque, come dico, è tutta governata da questo Dio, e così pure la ginnastica e l'agricoltura. La musica, poi, è chiaro a chiunque, per poco che porga attenzione, che si trova in condizioni simili. Come forse anche Eraclito intende dire, per quanto nella lettera non l'esprima chiaramente. Dice infatti che l'uno, in sé discorde, con sé medesimo s'accorda, come armonia d'arco e di lira. Ed è grande assurdità il dire che l'armonia sia discorde o che si produca da cose discordi. Ma forse egli voleva dire questo, che essa nasce da elementi prima discordanti, l'acuto e il grave, e indi accordatisi per opera dell'arte della musica. che non sarebbe mai possibile, certo, che armonia si producesse dall'acuto e dal grave tuttavia discordi, perché l'armonia è consonanza e la consonanza è una specie di consenso ed è impossibile che nasca consenso da elementi discordanti finché essi rimangano tali. Ma allora ciò che è discorde e non consenziente non può armonizzarsi. Così come, del resto, anche il ritmo si genera dal veloce e dal lento, prima discordi e dopo accordatisi. E l'accordo fra tutti questi elementi, come là la medicina, così qui l'impone la musica, ingenerandovi amore e concordia reciproca. E quindi la musica è la scienza delle tendenze amorose, a proposito dell'armonia e del ritmo. E torna poi qui il discorso di prima, che alle persone ben educate e a quelle che non ancora tali e che occorra meglio educare, bisogna compiacere, tenendo care il loro amore, che è poi quello nobile, celeste, l'amore della musa Urania, mentre quello di Polimnia è il volgare, che bisogna offrir con prudenza a chiunque lo si offra, per coglierne il piacere, senza che esso susciti alcuna intemperanza. Così come nella nostra arte è di grande importanza il saper fruire opportunamente dei desideri a cui soddisfa l'arte culinaria, in modo da gustarne il piacere senza poi ammalarsi. Nella musica dunque, nella medicina e in tutte le altre cose umane e divine, occorre tener d'occhio l'uno e l'altro amore, poiché ci sono entrambi. E infatti anche la costituzione delle stagioni dell'anno è piena di ambedue questi amori. E quando questi elementi, che orora dicevo, il caldo e il freddo, il secco e l'umido, vengano reciprocamente presi dall'amore moderato, in modo da comporsi in armonia e in saggio contemperamento, allora recano al loro arrivo la buona annata e la salute alla gente, agli animali e alle piante, e non fanno alcun male. Mentre, quando diviene prevalente nelle stagioni dell'anno l'amore compagno di incontinenza, allora distruggono e danneggiano molto. Da tali cause, infatti, sogliono prodursi le pestilenze e molte altre diverse malattie, tanto degli animali quanto delle piante. E così le brine, le grandini e le ruggini del grano nascono dall'esuberanza e dall'incontinenza reciproca di tali tendenze amorose, la cui scienza, concernente i moti degli astri e le stagioni dell'anno, si chiama astronomia. Inoltre, anche tutti i sacrifici e i riti a cui presiede l'arte divinatoria e che costituiscono la comunione reciproca tra gli dèi e gli uomini, non hanno altro scopo che quello di custodire e serbare sano l'amore. Potenza tanto vasta e grande, e anzi senz'altro universale, adunque ogni amore. Tuttavia, quello che mira al bene con saggezza e giustizia, sia nei nostri rapporti reciproci, sia in quelli con gli dèi, questo ha la potenza più grande e ci procura ogni felicità, rendendoci capaci di cordiale convivenza e di amicizia, sia tra noi, sia rispetto a chi val più di noi, gli dèi. Seguirei il testo, quindi vi consiglio di tenere il testo sotto mano. Allora, vedete che qui Rissimaco inizia creando un parallelismo tra medicina, ginnastica, agricoltura e musica, dicendo che queste arti, una parola che ritroveremo spesso nel testo, una parola chiave, cioè tecne, quindi anche tecnica, sono tutte governate da questo dio, Eros, perché Eros è appunto il dio al quale gli elogi sono dedicati. E subito dopo troviamo un passo che vorrei commentare un po' più lungamente, cioè un confronto con Eraclito. I rapporti tra Platone e Eraclito sono interessanti e sarebbe bello analizzarli anche in altri testi, specialmente avevo dei confronti nel Fedone che potremmo leggere se avremo tempo successivamente. Comunque qui vedete che Erissimaco cerca di trasformare il famoso frammento Eracliteo a suo vantaggio, nel senso che dice: lo dice chiaramente, cioè dice attenzione, Eraclito non ha espresso chiaramente quanto voleva dire, questo è il solito topos di Eraclito l'oscuro, ma anche dice è un'assurdità pensare che l'armonia sia discorde, com'è possibile? Allora cerchiamo di dare ragione di questo detto eracliteo, e la ragione che dà Erissimaco è inserire la prassi armonica, cioè quindi l'arte tesa alla costituzione dell'armonia, nel tempo, nel senso dice essa nasce da elementi prima discordanti, l'acuto e il grave, e indi accordatisi per opera dell'arte e della musica. Quindi c'è una tecnica che permette la trasformazione degli elementi da discordi a concordi. Se Eraclito appunto poneva nell'immediata identificazione degli opposti l'armonia, qui Erissimaco ci sta dicendo, non è nell'immediata identificazione, in questo caso di acuto e grave, ma fare in modo che questi elementi da discordi diventino concordi. E questo appunto è opera di un'arte, di una tecnica, della musica. Ma precedentemente appunto aveva detto che questa tecnica operava anche riguardo alla medicina, quindi riuscire a comporre gli elementi interni al corpo, ginnastica, agricoltura, quindi è una regola del cosmo questo, fare in modo che attraverso un'arte si possa passare dal discorde al concordo, dal concorde. Questo elemento sicuramente è un elemento di critica alla tradizione eraclitea, alla tradizione presocratica, dovremmo sicuramente chiamare in causa anche Empedocle, cioè che fa un passaggio appunto dal periodo della concordanza, della discordanza, amore e odio, ma in qualche modo per il nostro discorso è sottolineare come appunto l'armonia è un'arte, è una tecnica della consonanza, della sinfonia, vedete vi ho sottolineato proprio in neretto, poiché l'armonia è consonanza, in greco si dice proprio sinfonè, cioè quindi proprio il sin, il suonare assieme, e questa consonanza è una specie di consenso, e qui troviamo un'altra parola chiave per il lessico platonico che è omologia. Il fatto è che qui Platone tramite Erissimaco utilizzi la parola omologia ci fa pensare ad una visione del cosmo dialogica. Ci sono abbastanza discussioni su questo, specialmente riferendosi alla lettura del Simposio nel Rinascimento, pensiamo alla lettura bellissima di Ficino, cioè l'idea di questo cosmo dialogico, cosmo erotico, che attraverso i desideri, le pulsioni, gli elementi che da discordi vogliono diventare concordi, trova nella dinamicità un suo equilibrio. Perché appunto l'idea di Erissimaco è che l'equilibrio non è qualcosa di stabile, di statico, ma è un processo dinamico, operato attraverso un'arte, un'articolazione, un ritmo, ok? E un rito, che è sempre la stessa radice indoeuropea, no? Arto, rito, articolazione, ritmo. In merito al ritmo si potrebbe sicuramente richiamare anche la dottrina pitagorica in merito all'armonia numerica, nel senso che, e anche qua c'è un richiamo implicito in questo caso a Eraclito, perché anche Eraclito diceva che l'armonia invisibile è maggiore dell'armonia visibile, così il ritmo è ciò che nasce, secondo i pitagorici, da un equilibrio numerico. Sull'armonia invisibile però anche su questo si dovrebbe fare un discorso più ampio, perché nel Fedone ci sono dei passi molto importanti dove Platone critica la concezione pitagorica secondo la quale l'anima è armonia, nel senso che in quel passo Socrate sta dicendo che se l'anima fosse di per sé armonia non sarebbe possibile l'errore, ma l'errore è manifesto e quindi bisogna riuscire a spiegare in una maniera differente questa possibilità di costituzione di un'armonia. L'armonia non è già data, non è l'originario, non è il punto di partenza, ma è l'opera di un'arte che deve essere portata avanti continuamente da un medico, da un musico, da un demiurgo. Qui ovviamente troviamo l'immagine del demiurgo del Timeo che attraverso incessanti opere di persuasione del disordine, della cora, cerca di portare una forma equilibrata. qui appunto Aristimaco pone la questione dal punto di vista della medicina, perché Aristimaco è un medico e dice infatti che lo scopo di quest'arte è ingenerare amore e concordia reciproca. Di nuovo vedete, concordia, la parola è omonoian, anch'essa parola chiave per lo stile dialogico socratico e poi della dialettica platonica. In merito all'armonia come consonanza, è importante segnalare il fatto che Erissimaco intenda questa sinfonia come un risultato di una trasformazione, che potremmo dire una trasformazione chimica degli elementi. Cioè c'è l'idea che degli elementi che sono discordi a livello qualitativo, no? L'acuto e il grave, riuscendo a trovare una composizione, quindi una forma, una struttura, vedete qui l'importanza del numero, della geometria, che li componga in un modo differente, questa struttura, questo cambiamento quantitativo è ciò che permette una trasformazione qualitativa. Quindi in qualche modo troviamo una priorità della struttura geometrica matematica che è ciò che permette una trasformazione chimica. Anche tutto questo discorso potrebbe portare una grossa discussione in merito alla teoria della crasi e della composizione per il periodo presocratico, ma anche questo discorso lo lascio tra parentesi. La parola crasi, che letteralmente significa proprio questa fusione degli elementi, questa composizione, appare anche proprio in questo testo, quando qui è stato tradotto con saggio contemperamento, cioè quindi l'idea di temperare assieme, di creare un colore nuovo, qui hanno usato un'espressione che ha a che fare con la pittura, tramite la fusione degli elementi. Ovviamente sulla questione della crasi potremmo domandarci, ma questi elementi che da discordi diventano concordi, cambiando la propria natura, la propria qualità, non sono più loro stessi, appunto, si trasformano anche essi stessi. E quindi che cosa diventano? Quindi non stiamo più parlando di acuto e grave, secco e umido, ma di qualcosa di nuovo. Vediamo che proprio la dimensione della creazione, del divenire qui è potente. È vero però che se intendiamo la crasi non in questa modalità così proprio chimica di fusione, ma di composizione, dove appunto Aristimaco quando parla di ritmo, cioè il ritmo ha bisogno di entrambi i movimenti e così anche la sinfonia ha bisogno di più voci diverse di tutte le note, ci dà qua un'idea differente, cioè quella che appunto gli elementi cambiano la propria natura ma nella composizione, ma tengono nel loro isolamento la propria natura particolare. Ma questo aprirebbe anche delle questioni filosofiche che non sono la finalità di questo momento, che specialmente la lettura del testo. Quindi poi, vedete, vi ho messo in eretto la questione dei due Eros, perché il discorso di Aristimaco, come il discorso di Pausania e quello di Aristofane, parla della dualità di Eros, e questo è il passaggio tipico del simposio. Solitamente il simposio viene letto come un movimento che passa dalla dualità, espressa appunto da questi dialoghi, ad una forma di unità espressa nel discorso di Socrate e di Ottima. Io non sono molto d'accordo con questa visione, che è quella più standard, perché mi sembra che nello stesso discorso di Diotima rimanga molto forte la figura della dualità come composizione, non ridurre ciò che è brutto ad essere bello, ma devi riuscire a mantenere entrambi, lei dice, così io e te, Socrate e Diotima, assieme stiamo dialogando per riuscire a costruire qualcosa di nuovo e cogliere la verità. Quindi anche da un punto di vista filosofico sarebbe interessante cogliere in Platone in qualche modo una radice del due, no? Solitamente Platone invece è stato letto come il filosofo dell'uno e per questo è stato criticato moltissimo. Quindi appunto vi dicevo, c'è questa figura della dualità dell'eros date dall'amore della musa Urania e della musa Polimnia, questo deriva dal discorso precedente, dal discorso di Pausania. Per noi è interessante considerare l'idea che la musa Polimnia è quello dell'amore volgare, quello del demos, vi ho messo anche proprio la parola pandemos, E invece l'amore della musa Urania è quello dell'amore celeste. Da qui probabilmente nasce anche un po' tutta l'idea dell'amore platonico come un amore celeste che non ha a che fare con la terra. Tuttavia qui Erissimaco ci sta dicendo che l'amore della musa Polimnia non va negato, ma va offerto con prudenza, per coglierne il piacere, senza che esso susciti alcuna intemperanza. Quindi potremmo dire che nel discorso di Erissimaco, cioè appunto basato su questa dualità che va composta attraverso questa arte musicale, il negativo non va negato, ma va composto col positivo per riuscire a creare una nuova composizione che sia la verità di entrambi. E così anche per l'arte culinaria. Dice, certo, bisogna godere dei piaceri del cibo, senza poi ammalarsi. Interessante anche qui il richiamo con la culinaria che c'era anche nel passo di Leopardi che abbiamo letto prima. L'arte culinaria, anche questo è un topos della retorica nei dialoghi di Platone, pensiamo al gorgia, cioè l'idea della culinaria, ciò che dà piacere, che nutre il corpo attraverso la fabulazione, potremmo dire, quindi attraverso il piacere, ma che questo può in qualche modo danneggiare il corpo e l'anima. Quindi la questione è quella di trovare la vera retorica, verrà detto nel Gorgia. E così qui la questione è quella di trovare la vera dose, la giusta dose che permette di comporre assieme i due tipi di Eros. L'idea della temperanza e della prudenza, sapete che è il principio cardine della Repubblica, no? Perché la giustizia stessa della Repubblica si definirà come temperanza, nel senso del giusto accordo tra le parti, dove ogni parte riesce a svolgere il suo compito nella composizione. Così qui stiamo parlando degli elementi, no? Ogni elemento saprà svolgere il proprio compito, ma non in un modo discorde e conflittuale, ma attraverso quest'arte della composizione riuscendo a trovare un modo per stare assieme, per vivere l'amicizia, come verrà detto successivamente. Infatti l'amore che va rifuggito è l'amore compagno di incontinenza, verso la fine, questo è l'ibreos eros, ibreos da hybris, sapete anche questa è una parola cardine per la visione politica e morale di Platone. L'ibris è proprio questa tracotanza che fa andare oltre il limite, quindi l'idea è quella di trovare un'armonia, una composizione che riesca a stare nei limiti, evitando la pleonexia, anch'essa una parola che ricorre, qui è stata tradotta con incontinenza, dall'esuberanza e dall'incontinenza reciproca. Quindi la questione è quella di riuscire ad evitare l'eccessività e il disordine, creando una giusta composizione. Vedete che nella seconda parte del discorso ho fatto delle selezioni, perché c'erano anche altri momenti interni, la questione medica e musicale si apre alla dimensione cosmica, cioè qui Erissimaco sta parlando proprio delle stagioni e anche dell'arte divinitoria, della mantichè tecne. Questo è molto interessante perché se pensiamo al Timeo, che è un dialogo chiave da analizzare insieme a questo passo di Erissimaco, nel passo 71 C3 D4 viene detto che all'interno del fegato avviene una mescolanza tra elementi e questo è proprio ciò che permette all'anima la divinazione nel sonno. E qui Erissimaco sta parlando di questa possibilità di divinazione che nasce appunto dalla mescolanza. E la conclusione, vedete, ve l'ho messa in eretto, l'idea che Eros è una dynamis, è una potenza, anche questa è un'altra parola chiave che sapremo appunto che nel sofista sarà la determinazione massima dell'essere, cioè potenza come possibilità di agire e subire. L'Eros è una dynamis vasta e grande, senz'altro universale, e in questo senso appunto che abbiamo la dimensione cosmologica, per questo dialogo può essere definito di medicina cosmologica o di erotica cosmologica, adunque ogni amore. Tuttavia quello che mira al bene con saggezza e giustizia, e qui abbiamo di nuovo il lessico morale della Repubblica, saggezza, sofrusine e giustizia di Caiusine, sia nei nostri rapporti reciproci, sia in quelli con gli dèi, è quello che ha maggiore potenza. Bene, adesso abbiamo letto il testo, vediamo quanto tempo ho per riassumere i punti chiave, posso prendere una decina di minuti. Sì. Ok. Scusate se sono andata un po' veloce, però c'erano vari elementi da farvi notare, poi magari ritorniamo. Allora, il primo punto è quello del compito del medico, dove per medico appunto possiamo considerare anche il musico, il demiurgo, il politico e il filosofo. Potremmo fare appunto questa associazione. E Eros, ovviamente, prima di tutto. Sappiamo che il filosofo è Eros è una figura del filosofo. Appunto, il compito del medico-filosofo, potremmo dire, è quello di trasformare la lotta tra i due Eros in un'amicizia attraverso una pratica armonica, un'arte, una tecne inserita nel divenire che riesca a porre una legge della composizione tra gli elementi. Quindi appunto qui Erissimaco sta cercando di evitare l'esito eracliteo di intendere l'armonia come polemos, come lotta, come immediata identità tra gli opposti, mantiene la pluralità eraclitea presocratica degli elementi, quindi abbiamo la dualità, la dualità è il principio della molteplicità, ma l'idea è quella di riuscire a comporre in un modo giusto e retto la molteplicità. Secondo punto quindi è che l'equilibrio che nasce da questa pratica armonica è dinamico, non è un equilibrio statico, ma appunto si inserisce nel ciclo della trasformazione, nasce, va generato e continuamente va perseguito. L'idea è che questo ordine non è fatto una volta per tutti, ma che sono necessari continui atti di persuasione, questa è proprio un'espressione quasi letterale del Timeo, per arrivare alla giusta proporzione. Quindi il cosmo che ci viene prospettato da Erissimaco non è un tutto armonico ordinato in una forma originaria e prestabilita, ma è un mondo in movimento e in trasformazione che ha al suo interno delle tendenze, dei desideri, perché queste due forme di Eros sono immanenti, che permettono la sua trasformazione nella composizione armonica. Però appunto Erissimaco ci sta dicendo che questo il cosmo non lo può fare da sola. C'è bisogno di qualcuno, il medico, il filosofo, il demiurgo o il bene o il nous, nel filebo saranno questi i supremi tessitori di legami, che possano dare ordine a questa struttura in movimento, dove appunto la moderazione, la temperanza e la giustizia sono i principi cardini ai quali appellarsi per riuscire a condurre rettamente questa opera armonizzante. Poi il quarto punto è quello del rapporto tra un'armonia manifesta e un'armonia invisibile. Questo punto non è esplicito nel passo che vi ho letto, però dove appunto ho fatto una selezione, lì Erissimaco parlava proprio dell'armonia invisibile, quindi se vi interessa potete andare a leggere quella parte che ho eliminato per ragioni di tempo. La questione del rapporto tra l'armonia manifesta e l'armonia invisibile apre sicuramente la questione di una possibilità di due piani, quindi una dualità che non appare solo a livello di molteplicità tra elementi, ma anche una dualità che come cifra della filosofia platonica, che dal mio punto di vista è differente dal dualismo, nel senso che questi due piani, in questo caso stiamo parlando di visibile o invisibile, potremmo parlare anche di sensibile e intellegibile, devono essere composti attraverso continue figure di mediazione che possono comporli in un tutto armonico, avendo comunque come principio che l'armonia invisibile è superiore. Infatti nel passo anche che ho stralciato, Erissimaco sottolinea che nell'armonia invisibile non c'è dualità. La dualità è nell'armonia visibile, lì nel cosmo manifesto abbiamo le due forme di Eros. La figura dell'invisibilità in qualche modo è questo ordine secondo la figura dell'uno. Qui si aprirebbe anche tutto il discorso sulle dottrine non scritte, il rapporto tra uno e diede, però teniamo anche questo tra parentesi. Quindi il quinto punto è quello in merito alla composizione degli elementi. il discorso che vi ho già introdotto in merito a questo passaggio, in questa trasformazione qualitativa degli elementi, cioè il passaggio dalla discordia alla concordia attraverso una trasformazione quantitativa, cioè attraverso una trasformazione della struttura compositiva, della struttura geometrica e matematica che regola i rapporti e i ritmi tra di loro. Il sesto punto è la separazione da un'idea di immanenza fine a se stessa, ma l'apertura dell'orizzonte della trascendenza, potremmo dire, come possibilità di una legge che regola il movimento tra gli elementi. Quindi in qualche modo Platone, tramite Erissimaco, qui ci sta conducendo di nuovo alla visione che poi sarà dominante nella Repubblica, nel politico, nelle leggi, della necessità di una legge che sappia ordinare il disordine del movimento conflittuale. Questo appunto nasceva proprio anche da un'esigenza etica e politica di Platone di non fermarsi al mero dato eracliteo che physis è polemos. Questo non poteva essere accettato. E come settimo punto, la questione, settimo e ultimo punto, la questione della medicina cosmologica o di questo cosmo erotico, dove troviamo appunto diverse figure che nominano il disequilibrio e l'equilibrio, creando proprio un rapporto continuo e dinamico appunto in trasformazione di questi elementi tra loro. Pensiamo ad esempio alla malattia corporea, all'infelicità, alla follia, all'ignoranza, sono tutte espressioni di un'infrazione della legge che armonizza il cosmo in una giusta proporzione. E quindi di nuovo l'invito a perseguire una tecne che sia capace di armonizzare queste differenze in disordine. E quindi questa è la necessità della tecne, si collega, e questo mi riallaccio proprio alla parte finale del discorso, alla necessità di una responsabilità morale del filosofo, appunto lì Erissimaco parla di sofrusine, di caiusine, sono proprio valori morali che devono essere incarnati prima dal filosofo, poi dalla legge, per fare in modo che questa composizione sia giusta e bella e non sia invece una violenza nei confronti degli elementi. Sarebbe una violenza nei confronti degli elementi se l'eros della musa Polimnia, se il negativo, venisse negato appunto. Ma il cosmo che ci è prospettato qui da Erissimaco non è una dittatura del positivo, ma appunto, come sto già ripetendo da un po', è una composizione armonica tra elementi. Ok, avrei finito.
Allora, tocca a voi, e soprattutto tenete presente che i due discorsi non sono così lontani, quello leopardiano e quello visto adesso, tornano su tematiche non a caso selezionate, in modo tale che questo tema del disordine e ordine stia sullo sfondo e trovi una sua motivazione, perché in realtà sembra scaturire la forza reale del modo in cui si organizza l'universo, o la forza comunque reale di quell'apparenza che sembra essere sullo sfondo della realtà naturale, come l'avrebbe vista Leopardi, stando a quanto abbiamo sentito prima. La potenza, no, dell'illusione e la potenza di creare metafore, in questo caso qua, no? Sono due elementi che si avvicinano davvero. Lascio sempre qualche minuto di riflessione, in modo che senza particolare pressione tutti possano scegliere di intervenire.
Faccio un paio di domande. Hai parlato di questo amore, che potremmo definire, usando le parole della professoressa De Antoni, come un coro armonico di voci dissonanti, e di questo cosmos che è un ordine. E allora io mi chiedevo, come spiega questo poi con, ad esempio, l'amore come inteso dai mistici della religione cristiana? Quello non è un amore di tranquillità, di pace. Penso a San Giovanni della Croce, muero perché non muero, o all'estasi di Santa Teresa d'Avila. Quello è un amore per la divinità che però non mette in ordine la vita. non crea armonia, anzi sembra che si debba passare una vita di discordante. E appunto si diceva, va bene anche l'amore della musa polimnia purché sia, non porti all'incontinenza, ma sembra che l'amore dell'estasi porti all'incontinenza, alla distruzione fisica. Una vita di dissonante per avere un solo là in diapason, un solo incontro con la divinità, che però è quello che si ricerca per tutta la vita. Quindi questa differenza tra un amore che è un'armonia, che è una ricerca di un'armonia nella vita, e questo amore che invece è sacrificato la vita per... Un altro punto era l'amore verso se stessi, è ancora un'armonia di cose dissonanti, cioè provare amore per se stessi è un mettere in ordine una specie di dissonanza, di discordanza all'interno di sé. E l'ultima cosa, mi vengono in mente le parole di Leopardi, il naufragar mezzo dolce in questo mare. Non c'è una specie anche di attrazione, non esagero nel dire che sia amorosa, però una specie di attrazione anche per il disordinato, per quel sublime che rompe l'armonia, per quella cosa discordante verso la quale siamo attratti? In certo senso c'è anche questo, non so se è attrazione amorosa, però sicuramente un'attrazione c'è. Quando Leopardi dice il naufragar è dolce in questo mare, non sembra che stia parlando di un mare ordinato. Le morte stagioni, la presente è viva, il suo di lei, eccetera.
Grazie Thomas per le domande che aprono anche molto una prospettiva anche di più ampio respiro. Diciamo che se dobbiamo rimanere al discorso di Erissimaco, che appunto il discorso di Erissimaco secondo me può essere un elemento per comporre appunto la visione platonica di un amore cosmologico, di una medicina cosmologica, devo porre delle distanze rispetto all'esperienza mistica. Nel senso che la prospettiva dell'amore proposta da Erissimaco comunque conduce ad una visione pacifica, non prevede la tragicità della dissoluzione. Questo forse anche per l'economia del simposio, no? Perché poi ci sarà Agatone, no? Erissimaco non è Agatone, no? Era quello il suo compito. E poi alla fine troveremo una vicinanza tra commedia e tragedia, però dopo che c'è stato il salto di Diotima, l'arrivo di Alcibiade Ebro, eccetera, eccetera. Il discorso di Erissimaco è tutto volto ad una temperanza e moderazione. Tuttavia, appunto, ho cercato di rilevare come questa temperanza non sia negazione degli elementi dissonanti. Appunto, Erissimaco fin dall'inizio come personaggio cercherà di dire sì, possiamo bere qui in un simposio, però non eccessivamente, e sarà lui a stabilire l'equilibrio, non a caso, tra acqua e vino, quindi darà la giusta composizione. Oppure quando dirà che si potrebbe fare un parallelismo, essendo lui un medico, alla concezione della medicina per Platone, quando parla nelle leggi della differenza tra il medico libero e il medico schiavo. Il medico libero è colui che attraverso la persuasione riesce a convincere il paziente del bene della cura, ma non lo costringe. Quindi è necessario che ci sia un orizzonte di libertà e di scelta che permette la composizione. Se aprissimo il discorso appunto per a tutta la concezione platonica, ovviamente dovremmo chiamare in questione altri testi, specialmente anche il Fedro, no? E dove sappiamo che ci sono divine forme di mania, eccetera. C'è un testo che secondo me potrebbe interessarti riguardo, non è riguardo del Fedro, però di un legame tra una lettura spirituale dell'amore platonico e la concezione dell'amore per i mistici, è un testo ormai abbastanza antico di Festuger, Contemplazione, vie contemplative, comunque Contemplazione e teorie, vita contemplativa in Platone, dove appunto attraverso la figura dell'Eros, questo autore francese cerca di dimostrare come la pratica contemplativa di Platone sia appunto una pratica erotica di fusione con il divino, che però non si ferma a quel punto, ma che ha un immediato e necessario riscontro nella prassi e nella politica. Appunto la tesi di quel testo è che Platone è il grande maestro della contemplazione, ma questo non significa che Platone non è il grande maestro della politica e della legge, perché c'è un legame essenziale.
Il buon André Jean Festizier era un prete, quindi dobbiamo tenere presente che questa sua impostazione era anche di mediazione rispetto a un progetto teorico particolare.
Però per il tuo discorso potrebbe interessarti. Invece quanto dici amore per se stessi, ma dovrei pensarci un po' di più. Mi verrebbe al momento di fare un parallelismo con la questione della cura della propria anima, quindi l'Alcibiade primo, e all'idea che anche nel momento in cui ci si prende cura di noi, di se stessi, si mette in atto un dialogo interiore. Quindi la presenza del dialogo interiore fa sì che comunque questa dinamica, questo movimento, fare in modo che si crei un'omologia, un'omonoia tra elementi discordanti, potrebbe essere presente anche a quel livello. Però.
Aggiungo due cosette che possono essere interessanti per gestire questa prospettiva, che è centralizzata, come avete capito, sulla relazione contraddittoria tra gli elementi che costituiscono la natura, che costituiscono l'uomo. Per esempio, rispetto al tema dell'amore per se stessi, guardate bene che tutto il gioco di Freud è quello di cercare di mettere insieme delle forze discordanti che appartengono al soggetto. E quando si trova una soluzione, il che significa che il paziente dice sto bene, per Freud in realtà è sempre una soluzione provvisoria, non è mai definitiva. Freud sa bene che può subentrare qualcos'altro e il paziente che prima finalmente era convinto di essere guarito si ritrova da capo con un ritorno del represso e si ricomincia di nuovo a un livello magari più profondo che mette da capo in campo l'urgenza di trovare la formula magica per far convivere le tensioni, no? Per far convivere le tensioni. Quindi questo amore per sé, in fin dei conti, è la tensione a convivere con il proprio inconscio, convivere con i propri meccanismi più profondi. Dall'altra parte, per andare in direzione che forse si poteva intuire, no? Dell'estasi, anche quella è un tentativo di combinare le cose dove una delle due variabili punta all'infinito. E come si fa a immaginare di stare bene se il bene immaginato, la felicità, è irraggiungibile e è al di là dell'esperienza che viene normalmente considerata guadagnabile, appetibile dell'essere umano? Ecco che si ipotizza un salto estatico tale per cui c'è magari per un attimo della tua vita, e qualcuno magari dice di esserci tornato più volte in quell'attimo, il contatto con l'infinito, con la consapevolezza che quella, la parola usata prima, omologia, è una parola molto interessante, debba svanire da capo, perché la tensione dell'umano non ce la fa, come non ce la fa la tensione di Diotima a essere continuamente presente, come non ce la fa l'esperienza del piacere ad essere fino in fondo vissuta se ha raggiunto il top. Ecco allora la spettacolare invenzione di Epicuro, che consiste nel trasformare questo top nella realtà di tutti i tempi, nel saper trovare dalla mattina alla sera che in qualsiasi momento noi in realtà viviamo, perché siamo riusciti a far stare in equilibrio elementi contraddittori. Caspita, oggi dalla mattina alla sera noi stiamo facendo i salti mortali senza accorgercene per cercare di stare bene. Quindi è un'indagine effettivamente questa che presentato da Platone qui è sperimentale. Sono molto d'accordo con l'idea che ha presentato Laura adesso di leggere la prospettiva di Erissimaco in una fase strutturalmente importante che è la visione d'insieme del simposio. La visione del simposio si avvale di varie tappe. Questa è una tappa tecnica, strategica, importante, perché guardate che le parole chiave che avete, che sono state sottolineate, si ritrovano nel Timeo, come si è detto, e in quell'esempio del politico sulla nave. La prima riga avete kibernatai, è il kibernetes, è il timoniere dell'immagine del politico. E questa parola, dove si parlava di armonia, che sinfonia, e poi è omologia. Questa parola è di difficilissima traduzione in italiano, perché è vero che significa adattamento fondamentalmente, però nella traduzione italiana di adattamento si perde l'elemento del logos, che è invece presente, perché la parola è homo, lo stesso logos, cioè è l'uniformità logica su cui si sta lavorando. Logica. Ed è interessante la connessione di questa logicità alla parola sinfonia e alla parola armonia, che poi sono declinate in tutto il testo in direzione della musica, in direzione del numero, in direzione degli astri, della chimica, se vogliamo interpretare in questa maniera la medicina, eccetera, eccetera. Quindi è una operazione dove entra in campo la logica. E a questo punto vorrei tornare al tema di Leopardi, perché a me aveva colpito parecchio la questione del momento in cui la natura è in armonia. Noi abbiamo di fronte a noi l'idea che la natura sia sensata, queste sono le parole che aveva usato prima Dario Romano, no? Dario Berti. Ecco, questo senso da dove viene? Viene dalla natura stessa, era il problema. Questa è tutta la prospettiva che va dagli stoici a Spinoza, eccetera. La natura in sé ha senso. La domanda è, ma non è che siamo noi a dare il senso alla natura? E se siamo noi che cerchiamo di dare senso alla natura, perché altrimenti non capiamo che senso abbiamo noi? Perché il problema di Leopardi, in fin dei conti, se la natura non ha senso, allora sono io che le sto dando il senso, mentre la guardo. Ma che senso ha che io dia senso alla natura se io che appartengo alla natura non ho senso? Perché se appartengo alla natura insensata sono insensato. E questo è il problema, no? Se noi tentiamo di risolvere, è la natura che ha senso, oppure sono io che ho senso, non ne andiamo fuori. Difatti Leopardi alla fine, e in fin dei conti, tutto sommato anche la strategia della filosofia moderna, è quella di non tentare di dire il senso ce l'ha la natura o il senso ce l'ho io. Il senso viene da una elaborazione che accade di queste due prospettive. E cioè, in fin dei conti, è l'esprimersi della contraddizione. È il modo in cui la contraddizione continua a riprodursi. Ma d'altra parte, senza contraddizione, non abbiamo nemmeno lo sforzo di quel timoniere che raddrizza la barca. Prima Thomas citava i versi conclusivi, no? Dell'infinito leopardiano. Esattamente, nel politico si parla del riuscire a stare attenti e navigare nel gran mare del disordine. Le parole sono, adesso non mi ricordo il testo greco, ma è esattamente il gran mare del disordine. Ma è chiaro che nella prospettiva di quel Platone, il gran mare del, per quel gran mare del disordine, c'è un po' di nostalgia, perché se non ci fosse quel gran mare del disordine non ci sarebbe neanche il timoniere lì a darsi da fare. Insomma, il problema è davvero affascinante, ma stiamo toccando dei nuclei che, come vedete, non sono legati a una, insomma, fase storica ben precisa, stanno sullo sfondo di una tradizione che è quella dell'Occidente. C'è qualche osservazione su queste cose? Qualche altra suggestione? Qualche? Pino.
Innanzitutto ringraziare perché dire che è un intervento molto preciso, molto dell'interfesco e capace di far pensare. Direi che anche mi sembrerebbe così a occhio e croce da condividere questo sforzo di leggere Platone sulla via della dualità, che è stata opportunamente distinta dal dualismo, che è una cosa diversa. Il dualismo ha una sua implacabilità, una sua irriducibilità, la dualità invece manifesta delle possibilità di sintesi o di ricucitura. Mi sembra che sia importante. Qui è stata opportunamente ricordata la distinzione, poi vengo subito alla questione, è stata ricordata la distinzione che è un po' presente anche tantissimi aspetti letterari, Foscolo per esempio, tra l'amore celeste e l'amore carnale, anche con molti equivoci, tra l'altro questa traduzione si è sviluppata in questo modo. Forse l'aspetto della dualità principale è quello tra l'eros come forza cosmogonica generale, come forza attrattiva che tiene insieme l'universo, che era già presente in Empedocle, per esempio, ma è presente anche, se non sbaglio, nella teogonia di Esiodo, quindi è un elemento teogonico, cosmogonico, eccetera, e l'eros invece che domina le nostre vite, le vite di relazione di noi umani, insomma, e che è molto più denso di contraddizioni e che ha bisogno di tutta quella cura e di tutta... perché l'altro, l'eros cosmogonico, è solo in modo molto limitato sotto il nostro controllo, secondo me. C'è questo elemento della tecne, questo elemento della mediazione umana possibile, del controllo, si riferisce all'altro aspetto di Eros. Ecco, questo secondo me è una cosa che mi colpisce sempre, perché poi questo aspetto si è andato attenuando. Gli antichi greci hanno scoperto non solo la pluralità grandissima degli amori, l'amore di predilezione, di amicizia, eccetera, queste varie sfumature, è ricchissimo il vocabolario, se ne trovano 7-8 termini per indicare tutte le sfumature possibili. Però anche all'interno poi di ogni espressione, quindi Eros è un Eros, diciamo così, con la maiuscola in un certo senso, c'è questa grande forza che tiene in piedi tutto e che fa vivere tutto, o se è invece semplicemente una manifestazione di questa grande forza. Credo che questo sia un punto importante. E poi mi pare anche importante questo, ritornare alla responsabilità umana. L'uomo è in un certo senso un vero demiurgo per quanto riguarda il Eros, nel senso che è colui che designa una umana proporzione, una misura, una prudenza. Questo tema è vivo, io parlo, ma è vivo con un aspetto più... come si potrebbe dire, quasi timoroso. In Platone c'è una sfumatura diversa in questo, che mi pare di più. C'è stata poi un'attenta, e qui vengo alla questione, piccola ma secondo me interessante, un'attenta lettura di parole come crasis, ibris e anche pleonexia, due righe, su ognuna di queste espressioni Laura ha speso giustamente qualche parola per consentirci di capire. La parola acosmia, adesso a parte la traduzione proposta, che viene subito dopo pleonexia, sarebbe interessante, perché è unita da un kai, piacerebbe sapere come è tradotto questa acosmia, che evidentemente è qualcosa di negativo, in un certo senso.
Qualche volta.
Mi sembrerebbe interessante questo. Che poi, per quanto riguarda, pare si chiami Thomas, che ha fatto quell'intervento molto interessante, non bisogna dimenticare che la grande fortuna dell'ecstasy inizia da Plotino. C'è sempre una prospettiva platonica, ma che piuttosto si riferisce a Plotino. Tutti gli autori hanno letto Plotino. E in quel verso, ripetuto in quel ritornello, un ero perché non ero, era caro San Giovanni della Croce, ma anche Santa Teresa, mi pare che ci sia soprattutto lo struggimento di non riuscire a cogliere con interezza e in modo permanente. Ma questo struggimento è qualcosa di grande, secondo me, non sono sicuro di capirlo completamente, ma c'è qualcosa di molto grande. Ecco, la parola cosmia però mi interessava come lo... perché è qualcosa di negativo la cosmia, come pleonexia e come ibrissi, ma se magari vogliamo poi, se magari preferisci pensarci sopra.
No, questo ho già trovato il passo, effettivamente qui è stato tradotto nascono dall'esuberanza e dall'incontenenza reciproca, però effettivamente, come dicevo adesso il professor Maso, sono delle traduzioni non così idonee. Nel senso che sì, diciamo che in acosmia ci troviamo, sì, è il disordine, no?
Acosmia è la mancanza di ordine.
C'è l'alfa privativo, il cosmos, il principio dell'ordine, ed è interessante anche che venga utilizzata questa parola proprio in un dialogo dove parliamo del cosmos.
Mentre è più giusto per peronexia l'idea della quantità, la sì è un eccesso, no? L'eccesso sarebbe l'esagerazione.
Ma è interessante anche perché è un uomo che è fuori di misura, perché viene a essere fuori dall'universo. Certo.
Comunque, come pleonexia, acosmia, ho presente altri passi nella Repubblica che viene usato da Platone questo termine sempre da un punto di vista morale, no? Cioè il problema di un uomo acosmico è un uomo appunto che vive un disordine interiore, che non è in grado di vivere la proporzione data dalla giustizia. Quindi va molto in quello spettro semantico, diciamo, della moralità.
Mi sono permesso di porre questa domanda perché appunto Hans Jonas, in alcuni suoi lavori molto importanti, vede proprio il principio dell'evoluzione verso un pensiero gnostico, quindi nel mondo tardo antico, proprio in questi termini, acosmismo, lo definisce proprio in questo modo, come rottura di questo grande disegno della natura e l'idea che il mondo sia quindi male, sia disordine assoluto in un certo senso. Questo è un penso che una traduzione fosse più calzante e sarebbe illuminata.
Sì, qui era da tradurre con mancanza di ordine. La parola bello e perfetto sono i modi con cui si dovrebbe tradurre la parola kalos. Cioè perfetto nel senso di messo in ordine. E nel linguaggio di Platone questo è chiaro. Che cos'è l'obiettivo da raggiungere? Si dice bello, sì, ma il bello vuol dire ciò che è ordinato. E siccome è perfettamente ordinato, dà l'effetto di bello. Questo è il gioco su cui... Che siccome è ordinato, dà l'effetto di bello, anche buono. Quindi ecco il quadro del Kaloskaia Gazos del mondo della civiltà greca nel suo momento di massima condizione. No?
Invece un semplice commento a quanto diceva all'inizio sull'eros come forza cosmogonica e l'eros che domina le nostre vite. Io sono portata a leggere Platone cercando di mantenere diversi livelli e descrizioni senza doverli in qualche modo farli convergere. Quindi non sono molto portata a dire bene, c'è l'eros cosmologico e da qui si manifesta e c'è l'eros nella vita terrena. In qualche modo mi sembra che Platone, visto che appunto usa diversi registri, diversi luoghi eccetera, ci sta dicendo che ci sono entrambi ed è importante tenere entrambi. Secondo me una parola chiave di Platone è sinamfotera, tenere entrambi gli elementi, non a caso proprio nel simposio questa espressione dice Diotima. E in questi giorni sto scrivendo un articolo in merito al nous e ho notato la stessa questione anche in merito al nous, cioè i passi in cui Platone si confronta con Anassagora, parla di questo nous a livello cosmologico e poi in altri passi, nella Repubblica, l'immagine della linea eccetera, il nous è l'intelletto, no? È la proprietà mentale della psiche dell'uomo. Allora cosa dobbiamo dire? Che il nous dell'intelletto è manifestazione, è espressione del nous cosmico? Sì, si potrebbe dire anche questo, c'è una grande tradizione che legge anche in questo modo, eccetera. Io personalmente vorrei riuscire a mantenere entrambi, cioè che Platone ci mostra, c'è questo tipo di nous ma c'è anche quest'altro, e non a caso ho voluto citare il nous perché comunque il nous ha molto a che fare anche con l'eros.
Senza
sì.
Troppo cercare quindi l'articolazione morbida senza voler riportare l'uno all'altro.
Però questa è una mia linea.
Prego.
Mi sembra che sia molto interessante dal mio punto di vista, che mi occupo di scienze naturali, il rapporto che fa con la sinfonia, perché attualmente viene un po', praticamente un po' da diverso tempo, il paradigma lineare, che poi non è solo delle scienze naturali, ma è stato delle scienze quelle dell'evoluzione, no? Oppure quello, ad esempio, anche quello economico. Questa linearità a favore di una circolarità. Mi spiego meglio. Ad esempio, attualmente la concezione di ecosistema è questa. Sto parlando non a livello cosmico, ma a livello del mondo. Esiste una stella, siamo tutti figli delle stelle, poi esiste l'energia, esiste la terra, poi esistono le piante che utilizzano questa energia, la fotosintesi, questi sono dei produttori. Poi esistono dei consumatori che si mangiano le piante, poi esistono dei consumatori che si mangiano gli erbivori, però la cosa interessante è che il 60% degli esseri viventi sono decompositori che si mangiano tutto quello che resta, per poi riprodurre ancora una volta questa vita. Allora questo ricrea una sinfonia, perché il decompositore è un fungus, un intertusis, per quello che puzzano, perché decompongono, no? Allora, questa cosa sembrerebbe che se io vedo il fungo, il tartufo, tutti questi esseri putrefatti, no? Dice, ma che cosa c'entra rispetto alla sinfonia della vita? Questo? No, no, c'entra lo stesso ruolo il leone, il re della foresta, oppure il decompositore, in quest'idea è un'idea sinfonica, quindi è di grande qualità questa concezione che
certo, però teniamo conto che oggi pare che non siamo in grado di capir bene che cosa farcene o che cosa accadrà degli scarti nucleari, per esempio. No?
Sì, ma è una questione di tempi, perché è una questione di 24.000
sì.
anni e poi anche quelli si decompongono.
Anche quelli si decompongono, ma...
Però no, c'è una cosa.
Ce ne saremmo andati anche noi.
In questa cosa, però anche in questa decomposizione, questa cosa, sempre rispetto alle nuove ottiche delle evoluzioni, che non sono né per il disegno intelligente né per Darwin, infatti cosa sarebbe interessante una volta... per venire quelli che stanno studiando, che sono quelli di esologia di Padova, parlano di eco-devo, evo-devo, che cosa vuol dire? Che è vero che c'è un processo evolutivo, però ad esempio la giraffa, ancora così lungo, perché a un certo punto ha deciso di adattarsi a mangiare le foglie e non l'erba, no? E quindi, però a 7 vertebre come noi, perché se no non sarebbe un mammifero. Quindi c'è un'evoluzione all'interno di uno sviluppo che è dato, perché sennò cambi stato.
Ma è interessante.
Questo è molto interessante, no? Perché non può diventare un'altra cosa, perché vuol dire che ci deve essere uno sconvolgimento straordinario. Allora, da questo punto di vista, io ho una curiosità. Qui si parla di medicina, ginnastica, agricoltura, musica. Non si parla di arte. perché quando Platone parla di musica parla soprattutto di musica pitagorica, molto ben proporzionata. Allora, anche per fare riferimento all'estasi, c'è il concetto nell'arte di entusiasmo, come prologo dionisiaco, che è diverso dall'eros, no? Il disordinato per antonomasia. Qual è quindi il nostro rapporto non solo con l'eros, ma anche col dionisiaco, e in che modo questa tecnica deve fare i conti non con l'altra parte dell'eros disordinato, ma con il dionisiaco che è più vicino all'irrazionale, all'ingovernabile, tutte queste cose?
Qui c'è una domandona, sarei tentata di passare al professor Maso, però non lo posso fare.
Perché questo forse, pensate, l'entusiasmo ha a che fare con l'estasi. Perché questi sono proprio disordinati, sento che vedono le cose, che vedono fuori dal mondo. E c'è l'estasi anche San Francesco.
Certo. Sono sempre situazioni al limite queste, no? Mi viene da pensare che certo c'è Dioniso, ma non c'è solo Dioniso, quindi c'è tutto un riequilibrio anche della tensione spinta all'estremo, e quella parola entusiasmo è una parola anche questa da capire, vuol dire, come tradurrebbe perfettamente Dante, indiarsi, ficcarsi dentro a Dio. L'entusiasmo è questo. Quale Dio? Ovviamente, se sono nella prospettiva del dionisiaco, c'è tutta una serie di conseguenze, ma il Dio non è solo quello per Platone, quindi c'è anche da capo l'entusiasmo all'interno della prospettiva pitagorica, e quindi da capo c'è questo ritorno di esigenza cosmica, o direi meglio cosmologica, se si riprende anche il tema del logos, che è quella razionalità dentro all'ordine. Quindi sì, se uso la parola entusiasmo devo rendermi conto che c'è l'entusiasmo alla romantico ottocentesco, ma c'è anche l'origine della parola, che era più carica anche di altre attenzioni. Mi limito a questa osservazione, perché è chiaro che il problema è più di grossa levatura. Qualche altra osservazione?
Sì, io vorrei capire, ma forse rientra un po' nella domanda che ha fatto questo signore, non conosco il nome.
Conti.
Conti. E appunto di due tipi di armonia di cui hai parlato tu, nel senso che parlavi un po' appunto dell'armonia in pittura, e quindi del fatto che venisse fuori un terzo colore da due mescolati insieme, che poi però di fatto singolarmente scompaiono, e poi insieme una sorta di, mi sembrava che la mettessi appunto ad un livello più elevato, armonia della musica, in cui appunto le due voci si fondono in una, però non perdendosi in questa. E siccome vedo perfezione però in entrambe le forme, volevo capire come si potevano appunto eventualmente considerare entrambe, insomma. Però sì, io ho abbastanza finita tra la mia domanda e quello che si è detto un po' dell'annullamento dell'energia.
Sì, perché in qualche modo quest'idea della fusione, ma che appariva anche nella domanda di Thomas, no? Quando parlava della mistica,
sì,
è l'idea dell'entusiasmo, no? Cioè il farsi Dio, e questo c'è tutto tutti degli studi sono nella filosofia di Platone, l'idea che appunto la dialettica possa essere la via che conduce al divino, però che è necessario che ci sia un salto, appunto, di cui citava già prima il professor Maso, cioè questo exciteness, questo salto improvviso che permette di giungere nell'altra dimensione, oppure se pensiamo all'epistola 7, l'idea del brillare della fiamma che passa attraverso questo dialogo tra i vari tra gli interlocutori, ma anche dell'anima con se stessa. Io penso che anche se ci sono dei passi dionisiaci in Platone, appunto mi riferivo già prima al Fedro, che la via che cerchi di perseguire Platone sia più quella di trovare un entusiasmo nel pitagorico, o nella forma parmenidea, potremmo dire. Questo non solo per un maggior numero di occorrenze, di passi a tal riguardo, ma proprio per una sua posizione nella cultura dell'epoca, quindi la posizione che prende rispetto ai lirici, ai tragici,
poi ha fondato la dialettica.
Appunto, sì, appunto la questione del logos, l'entusiasmo del logos, questo cosmo dialettico, cioè nasce proprio da questa... Io prima ho enfatizzato il valore della geometria e della matematica, ma appunto è il valore della logica, se vorremmo tradurre in questo modo anche logos. Diciamo che è una proposta che secondo me Platone non la fa tanto senza cognizione di causa, ma perché pensa che questa possa essere appunto la soluzione alla pleonezia e all'ibris dell'epoca. Lui vuole proprio, ha proprio questa spinta forte di riuscire a trovare una soluzione dal punto di vista epistemologico ed ontologico a questioni di ordine etico, politico, morale, potremmo dire. E questa è la sua soluzione. E quello che ci tengo molto a sottolineare è che questa soluzione però non è quella della dittatura del positivo, di un logico che sovrasta e limita tutti gli elementi discordanti, come spesso è stato letto Platone, il filosofo del totalitarismo, potremmo dire, ma che questo logos, questa legge che sicuramente è trascendente, è di un ordine superiore, ma che sta proprio nella composizione, nel riconoscimento degli elementi che ordina. Solo per citare di nuovo un'altra parola greca molto bella, sofrusine, che abbiamo visto prima, deriva da froneo, no? Dove c'è all'interno fren. Fren è proprio la radice del sentire, il luogo dove convergono i sentimenti. Qualcuno lo traduce anche con cuore, a me piace più la traduzione di onions, come polmoni, respiro, qui porta tutta un'altra dimensione anche fisiologica interessante, però questo per dire che la logica di Platone non nega l'aspetto dei sentimenti e delle emozioni, le compone all'interno di un ordine armonico, potrei dire, appunto, tra logicità e sentimenti, che non sono però assolutamente quelli della tragedia e della lirica.
Ma qui non c'è però una contraddizione, allora perché nella Repubblica esclude questi rapporti?
Ma la siamo in un'altra, la Repubblica siamo in un'altra prospettiva, là il problema è tutto quello di intravedere un progetto, in fin dei conti, culturale, politico, pedagogico. Ecco, quindi là bisogna vedere che cosa può essere più utile sottolineare. Si è enfatizzato l'aspetto, diciamo, contraddittorio dell'arte in Platone, indicando che la ritiene uno strumento, ma è uno strumento inferiore alla filosofia, quindi bisogna capire qual è il progetto. Mi interessava invece sottolineare un aspetto che è rimasto sullo sfondo e che può essere utile soprattutto agli studenti che magari non hanno in mente queste affinità che c'è, per esempio, tra l'arte moderna, la musica moderna, la musica contemporanea e gli sforzi sperimentali che ci sono all'interno di questi due aspetti, che, se ci pensate bene, non fanno altro che vedere quello che è il pregresso di quanto ci viene fornito dall'idea di armonia che abbiamo visto tutt'oggi. Prima si parlava i colori. Cosa fa tutto lo sforzo disperato di coloro che cominciano a mettere i puntini sulla tela separando i colori, e poi quando si guarda da lontano sembra un capolavoro perfetto e equilibrato? Qual è lo sforzo di artisti che esasperano le dissonanze musicali per darci un'idea che poi magari al nostro interno riusciamo solamente istintivamente a ricomporre ed apprezziamo? Vi assicuro, provate a fare qualche esperimento del tipo. Sono esperimenti molto banali, ma li potete fare continuamente. State guardando uno dei 3.000 sceneggiati di spy story che sono continuamente presenti per televisione. Provate a chiudere il video. In quel momento avrete tutta una serie di giochi sonori di grandissima abilità tecnica, dove sono isolati parti strumentali di un tipo, dell'altro, parti che se ascoltate in una sala di concerto direste: ma che schifezza è questa? E sono le sperimentazioni della musica contemporanea che hanno fatto grandi i vari Stravinsky, i vari Arnold Schoenberg e tutta questa ricerca che arriva fino a Sciarrino, Nono, eccetera. E dopo scoprite che dietro in realtà c'è l'abilità di separare due mondi e di farci vedere degli aspetti che altrimenti non siamo abituati a cogliere. Dopo riguardate il film e vi ritrovate. Procedete nello sperimento, togliete l'audio e provate a metterci dentro un pezzo di musica classica. Non funziona più niente. La Spy Story sembra una cretinaggine. La musica classica sembra in totale scoordinatezza con quello che si sta vedendo. E non funziona davvero più nulla, sembra scoordinato, un pezzo di Mozart che ci mettete dentro sembra un disastro. Ma chi è questo cretino che ha scelto e che ha scritto questo testo? È un'esperienza che vi fa capire quali sono gli sforzi anche dell'arte contemporanea per tentare di rimettere su altri binari questo tema della crisis che abbiamo visto oggi. Va bene, cosa dice? Chiudiamo questa nostra giornata che è stata intensa, dovuta anche al fatto che abbiamo cominciato un'ora prima, ma grazie a me mezz'ora dopo, e quindi andiamo all'appuntamento della prossima settimana che sarà prossimo appuntamento che sarà il 28 maggio, di nuovo però alle 16. Marx Engels, da tempo lasciati sullo sfondo, ma ritornano grazie ad Alberto Madricardo, e Weber grazie a Dario Romano. Quindi il problema storico-sociale al centro della nostra indagine. Ore 4 la prossima volta, ve lo devo ricordare anch'io.